Ci sono domande? Me lo compro. Prego. No,
dicevo, sull'articolo che abbiamo letto l'altra volta, c'era una parte, poi è finito il tempo a disposizione, sulla deregulation. La deregulation può essere un processo di anomia?
È una bella domanda, devo dire, questa. Non l'avevo contemplata in quest'ottica, però in effetti la potremmo interpretare in questo senso. E ecco, quando vi dico che gli interventi a lezione poi cambiano i percorsi delle cose, effettivamente sarebbe opportuno parlarne un attimo, perché questo è un aspetto della quotidianità, in un certo senso, che merita di essere preso in considerazione. Allora, parlava il vostro collega della deregulation. La deregulation sarebbe questa cosa che ha preso piede verso la fine degli anni 70, per mano di Margaret Thatcher in America, scusate, in Inghilterra, e del cowboy, lì, come si chiama, Ronald Reagan, negli Stati Uniti, e ha portato più o meno a dove siamo noi oggi. Che vuol dire? Vuol dire abolire le norme che disciplinano i mercati, fondamentalmente. Il punto interessante è che questo è l'esito di un altro processo piuttosto lungo, tanto per cambiare, che era partito invece intorno a metà Settecento, manca a dirlo, siamo sempre lì. E ci fa capire parecchie cose, devo dire la verità, effettivamente non l'avevo preso in considerazione. Come vanno i puffi? Stanno bene? Beh, sono contento. Allora, dicevo che
ecco, perso il filo.
No, ho perso il filo, sto cercando le parole. Diciamo che comincia nel momento in cui l'economia inizia lentamente a liberarsi ed emanciparsi dalla politica. Ora, questo è uno dei movimenti centrali della nostra cultura che dovrebbe essere preso in considerazione, ed è un movimento che, come dire, lo trovate anche descritto nel mio libro, per cui ci torna abbastanza comoda come questione, nel senso che forse l'avrete notato, io parto nel libro dall'antichità cretese, addirittura partiamo da prima della Grecia con la Via Lattea, se vi ricordate, se l'avete letto, no? Perché il mito della Via Lattea è un mito che risale a tempi precedenti la Grecia, addirittura, perché se avete visto, il latte era la bevanda stupefacente, diciamo, in un certo senso, dell'antichità. Prima della scoperta del vino, il latte fermentato dava l'estasi, no? Era inebriante, quindi parliamo di un sacco di tempo fa, in un certo senso. E questo ci dimostra, in un certo senso, come la gran parte del nostro apparato cognitivo per millenni fosse fondato sulla religione, perché la religione era la chiave interpretativa della realtà. La storia dell'Occidente in larga misura è la storia dell'emancipazione di altre sfere di significato dalla sfera religiosa, ok? Ovvero sia, cominciamo a interpretare parte di ciò che accade nel mondo non con criteri religiosi, ma con altri criteri. La prima di queste sfere ad emanciparsi, cioè la prima che si separa in un certo senso dalla religione, è la sfera politica. Okay? La sfera politica è quella che per prima afferma una sua indipendenza, che era in nuce già nelle parole di Cristo, se vi ricordate, quando dice date a Cesare quel che è di Cesare e date a Dio quel che è di Dio. La distinzione tra i due ordini era abbastanza intuibile già allora. Però nella prassi, prima che questa distinzione prenda piede, soprattutto grazie all'opera attenta del papato romano, bisogna dare sempre atto di queste cose, ci vuole un po' di tempo. Il momento in cui possiamo cominciare a vedere un'avvenuta distinzione, ovvero sia un'avvenuta separazione del politico dal religioso, è per esempio con Machiavelli, no? Il primo al quale la problematica etico-morale nel discorso politico interessa poco. Quello che interessa fondamentalmente a Machiavelli è l'efficacia, l'efficienza dell'azione politica, con una serie di corollari che forse vi ricorderete. Quindi diciamo che il politico si emancipa lentamente e con fatica dal religioso, presentandosi come una chiave interpretativa della realtà, come un tutto, quelli che Simmel avrebbe poi chiamato dei mondi, ovvero sia un principio in base al quale è possibile assegnare significati a tutto ciò che ci circonda. Okay? Mentre prima tendenzialmente lo facevamo usando la religione, per cui ogni cosa che accadeva era volontà di Dio, riflesso delle scritture, presenza del sacro, eccetera, eccetera, adesso si comincia a ragionare in chiave politica, ovvero sia ciò che accade va letto in chiave politica, quindi ci sono soggetti politici, forze politiche, motivazioni politiche e via discorrendo. Preso a brivio, questo processo di emancipazione prosegue e con gli sviluppi tecnico-scientifici che abbiamo visto, porta alla creazione di una sfera sempre più importante che è la sfera economica, come abbiamo visto. E la sfera economica comincia a lottare per emanciparsi dal politico. Perché questo? Perché evidentemente sottomettere una di queste sfere alle regole dell'altra non le permette di svilupparsi nella sua pienezza. Facciamo un esempio. Ci sono dei motivi economici per avere dei traffici intercontinentali o internazionali in Europa. Quindi le forze economiche si fondano su questi scambi, sul commercio fra la Francia e la Germania o fra parti con parti della Germania o con l'Olanda e via discorrendo. Ma gli stati entrano in guerra e quindi gli stati impongono l'embargo. Ovviamente l'economia ne risente. Ma siccome l'economia è sottomessa alla politica, l'embargo è efficace, quindi non ci sono più commerci fra Francia e Olanda, tanto per dirne una. Questa non è una ragione economica, non c'è un motivo economico per cui non ci siano più questi commerci. Quindi vuol dire che la logica economica è sottomessa a delle esigenze politiche. Ok? Allo stesso modo, i dazi sui commerci stessi, le tasse in entrata e in uscita, non hanno un senso economico, hanno un senso politico, perché tassando i movimenti economici, la politica ottiene delle risorse per fare altro. Ok? Sì?
Può andare a prendere con le slide il programma della nota?
E ci può andare quando ho finito la lezione, magari?
Forse che l'ho detto pure io.
Perché lei non deve seguire la lezione?
Come?
Non deve seguire la lezione?
Io ho le sole.
Ah, e allora vada e faccia pure, nel senso, non c'è nessun problema. Allora, dicevamo che il politico in qualche misura quindi esercita una perturbazione costante sull'economico e l'economico in un certo senso tende a liberarsene. E come fa a liberarsene? Se ne libera. Senta, vada a prendere queste slide, basta che la piantiate, perché sennò è inutile. No, non, che c'è di difficile? Il computer è lì, si accomodi, per me non è un problema, sopravvivo. Allora, dicevo che questa emancipazione avviene inizialmente a livello teorico, perché una delle grandi questioni con le quali ci confrontiamo e che difficilmente riesce ad arrivare alla vostra percezione, soprattutto all'inizio, è che se una cosa non è inizialmente pensabile, non avviene. Raramente le cose accadono prima di essere state concepite, prima di essere state rese possibili teoricamente, le cose non avvengono. Allora il problema della pensabilità dell'emancipazione dell'economico avviene attraverso l'opera dei primi economisti, fondamentalmente, ed è il famoso discorso del liberalismo e del liberismo, le basi del liberismo con le quali noi ci stiamo oggi, diciamo non con le basi ma con gli esiti delle quali ci stiamo oggi confrontando, iniziano esattamente in questo momento. E cosa affermano? Che l'economia, lasciata a se stessa, funziona molto meglio. Diventa anzi uno strumento perlomeno sussidiario del politico. Perché? Perché attraverso l'idea dei primi economisti, il famoso laissez-faire dei francesi, cosa viene affermato? Che l'insieme delle attività economiche non regolate è il miglior regolatore automatico della distribuzione di risorse esistente. Che vuol dire questo? Vuol dire quindi che in un certo senso l'economia si propone come supplente della politica, perché abbiamo visto cosa noi? Che la politica di fatto è un'attività di distribuzione di risorse, anche. Distribuzione di risorse secondo criteri etico-morali, teoricamente, secondo criteri ideali. Invece l'economia dice no, noi siamo molto più bravi, no? Noi in generale, il sistema, il mercato, ecco dove comincia questo feticcio che ci stiamo portando dietro da 300 rotti anni, il mercato lasciato a se stesso è in grado di distribuire le risorse disponibili nel modo migliore possibile, purché non venga perturbato. Ed è quella che si conosce oggi come mano invisibile. Non so se avete mai sentito nominare questa cosa. La mano invisibile pretende appunto che attraverso una strana serie di alchimie il mercato riesca a trasformare la grettezza e l'egoismo dei singoli, perché di questo si tratta in effetti, in una risorsa di tutti. Quindi abbiamo tutta una serie di espressioni che sono appunto la mano invisibile, vizi privati, pubbliche virtù, tutte queste cose, che vogliono dire questo, che il mercato riesce in un certo senso a far uso della cattiveria dell'individuo, perché qui c'è anche, diciamo, in un certo senso un altro aspetto del pessimismo antropologico, del fatto che l'individuo badi esclusivamente al suo ritorno egoistico, al suo interesse personale, senza preoccuparsi degli altri. Ecco, queste pulsioni, tutte messe insieme e lasciate da sole, in qualche modo generano la distribuzione migliore dei redditi, dei profitti e delle risorse. Ora, prima di tutto, di questo asserto non c'è stata mai nessuna prova scientifica. E anzi, noi oggi, dopo ormai 30 anni di applicazione estrema di questa idea, ci siamo perfettamente resi conto che non funziona neanche a cannonate, fondamentalmente, in cerverso. Anche perché, come abbiamo visto l'altro giorno, se c'è un 1% che gode della grandissima parte delle risorse, il 99% no, come distribuzione ottimale, mi sembra che siamo un po' lontanucci, se vogliamo dire. Ma se volessimo essere un minimo sensati nel nostro comprendere queste affermazioni, ci renderemmo anche conto che quando sono state fatte avevano una vis polemica particolare, necessaria per quel momento. Perché? Perché in quel momento l'economia era totalmente sottomessa alla politica. Quindi non poteva cominciare a dire, ma potrebbe essere carino che ci lasciate fare un po' per conto nostro. No, lì la domanda era, sì, vogliamo fare per come ci pare, in modo da poter contrattare e arrivare a un equilibrio di un certo genere. No? Quindi io ritengo che i primi economisti non avrebbero mai immaginato che si sarebbero trovati una Thatcher o un Reagan che effettivamente toglievano tutte le regole all'economia. Anche perché gli economisti, come abbiamo visto spesso e volentieri, pensavano che fosse parte del sapere economico tutta una serie di aspetti del sapere tradizionale che avevano a che fare con la normazione. Tant'è vero che oggi da più parti gli stessi economisti, o parte degli economisti, reclama delle regole, no? Improvvisamente, perché le regole sono fondanti in un certo senso, l'abbiamo visto più volte. Le regole, al di là dell'antipatia che possono suscitare da un punto di vista ideologico o per una loro eventuale esagerazione, sono parte strutturante di quella famosa sezione finita di cui parliamo, per cui in un certo senso contribuiscono a fornire un ordine, contribuiscono a rendere vivibile lo spazio nel quale ci muoviamo, per cui nelle regole, come vi ricordo, disse Durkheim stesso, c'è la libertà, non è che la libertà è a prescindere dalle regole. Quindi il discorso del liberalismo, che poi è diventato liberismo nel tempo, era un discorso che era di rottura di un ordine che non rendeva possibile l'attività economica, ma che non credo mirasse effettivamente all'instaurazione di un regime di assoluto liberalismo stesso. Era una mira polemica, era un rilanciare per ottenere un qualcosa in meno. Siccome però gli epigoni di norma sono molto meno intelligenti di quelli che danno le prime impostazioni teoriche, col passare del tempo noi siamo arrivati a dedurre che era esattamente questo che bisognava fare, ovvero sia togliere qualunque regola ai mercati. E il fatto che si sia tolta qualunque regola ai mercati ci ha portato all'oggi, quindi come dire, non credo che oramai ci sia molto da discutere sull'opportunità o meno di regolarli i mercati. Però è interessante vedere appunto come questa dinamica, che era una dinamica di rottura, che poi ha portato a un'emancipazione dell'economico stessa e pure oltre in un certo senso, no? Tant'è vero che abbiamo detto la settimana scorsa che l'economico ormai necessita di essere reinserito nel sociale, perché questa prassi di astrazione, di liberazione è andata talmente oltre da far pensare all'economico stesso di essere una sfera, non so dove, da qualche parte, ma non nel sociale. Ecco, quindi uno dei compiti fondanti del pensiero sociale dell'oggi è riportare l'economia all'interno della società, ristabilire tutta una serie di legami tra l'economico e il sociale, il solidale, l'etico, che dovrebbero forse in un certo senso, in una certa prospettiva, portare a una, come dire, rimessa in circolo di risorse che oggi come oggi sono scomparse. Staremo a vedere, ma su questo insomma non... Però ecco, credo che quindi come tensione anomica questo discorso possa andar bene. Tra l'altro, trovate nel manuale, stavo vedendo perché oggi volevo parlare in prima ora di devianza, trovate nel manuale una specifica piuttosto interessante che fa Mongardini parlando di Durkheim. Ora, noi abbiamo parlato dell'anomia di Durkheim, se vi ricordate, e abbiamo detto che l'anomia, secondo Durkheim, è una mancanza oggettiva di norme. Ora, Mongardini ricorda anche un altro invece livello dell'anomia, sempre secondo Durkheim, che è non oggettivo ma soggettivo, ed è il livello di opposizione alla norma in quanto tale. In risposta a questo discorso viene la frase che vi ho ricordato poco fa: opporsi alla norma in quanto tale non ha senso, perché è solo all'interno della norma che può esistere un comportamento. Ora, quindi il problema dell'anomia è un problema di rapporto con le norme che occorre sfumare un po' meglio, nel senso che non c'è solamente un comportamento anomico, ma come voi dovreste sapere, avrete letto, immaginerete, eccetera, eccetera, esiste anche quello che si chiama un comportamento deviante. Per cui dobbiamo occuparci un momento del concetto di devianza. Dovrebbe esserci una sociologia della devianza a un certo punto da qualche parte nel programma, infatti io ho sempre lasciato un po' da parte il tema, però credo che quest'anno meriti di essere preso un po' in considerazione, un minimo in considerazione. Ora, devianza già nel termine ci dice, no? Descrive parecchio una questione. Che vuol dire? Vuol dire un allontanamento, vuol dire una distorsione, vuol dire una piegatura di qualcosa che allontana da. Nella fattispecie il comportamento deviante da cosa si allontana? Si allontana dalla norma, giusto appunto. Si allontana dalla norma e non è che per questo è censurabile. Quindi quello che dobbiamo comprendere fondamentalmente è questo, che non è che il comportamento deviante è in sé errato. C'è un certo punto, che appunto si definisce punto di devianza, oltre il quale il comportamento viene ritenuto non più sopportabile. Okay? Quindi diciamo che la norma, nella migliore delle ipotesi, nel momento sano in cui viene considerata tale, prevede uno scarto da se stessa. Cioè noi normalmente, come credo si sia detto ripetutamente, se pensate a quello che abbiamo detto del ruolo, normalmente noi interpretiamo le norme, non è che ci comportiamo in modo strettamente codificato. Interpretiamo le norme perché le norme garantiscono un certo gioco, che è un termine tecnico in questo caso, è sempre la stessa parola ma significa qualcos'altro. Quindi vuol dire un certo scarto rispetto a una rigidità. Okay? Quindi la norma in sé, di norma, tanto per fare un calembour, accetta una zona grigia intorno a sé nella quale il comportamento è stiracchiato, però è ancora consentito. Oltre un certo grado questo comportamento non lo è più e diventa deviante. Allora la questione è: dov'è questo punto di devianza? Come facciamo a stabilire effettivamente quando un certo tipo di comportamento non è più sopportabile, non è più ammissibile, non è più prendibile in considerazione? Questo dipende un po' dalla solidità della cultura. Un tempo addietro un vostro collega mi aveva portato una citazione sempre dal testo di Mongardini, nella quale questo veniva messo molto bene in luce. Le culture più fragili sono le culture dove minore è lo spazio di variazione, cioè più una cultura è fragile e più pretende un'adesione alla norma. Qualunque minimo scarto dalla norma non viene tollerato. Una cultura solida invece, una cultura che ha risorse, che ha energia, che ha potenziale, una cultura che sta facendo il suo lavoro, quindi in qualche modo fornisce degli strumenti di interpretazione del mondo, è una cultura che ammette uno scarto dalla norma più ampio. Okay, quindi noi possiamo in un certo senso renderci conto di quanto una cultura sia padrona di se stessa, stia facendo ciò che deve, dallo scarto consentito ai comportamenti normati. Più c'è agio di comportamento, più la cultura di norma è vivace, è in crescita. Meno c'è scarto, cioè più la cultura pretende dei comportamenti sempre più omogenei, sempre più rigidi, e meno versa in buone acque, fondamentalmente questa, in buone condizioni. Quindi il punto di devianza è un buon indice di comprensione della cultura e soprattutto ci dice una cosa, ovvero sia che non c'è paradossalmente una norma oggettiva. L'aggettivo normale è un aggettivo estremamente complicato, perché quello che è normale oggi non lo sarà più fra 10 anni, non lo era 20 anni fa, e 20 anni sono tanti, anche 5 in certi casi, insomma. Quindi è un qualcosa che è più apotropaico che non razionale, ovvero sia è più qualcosa che tende a trasformare in ovvio che non qualcosa che ha un riscontro automatico. Ciò che appunto oggi è normale, 10 anni fa non lo era manco lontanamente, 50 anni fa probabilmente non era neanche concepibile. Quindi vedete che nell'istanza, nel discorso, nel senso della devianza, c'è anche una forte carica di mutamento, una forte carica di innovazione. Spesso e volentieri i comportamenti devianti oggi disegnano quello che sarà il domani. Pensate soltanto da un punto di vista, diciamo, non troppo traumatico per noi, al discorso del peer-to-peer su internet, alla condivisione, alla rottura del concetto di copyright, all'idea di avere dei beni senza pagare, eccetera, 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 no? È evidente che rispetto a 20 anni fa, 20 anni fa non era pensabile una cosa del genere, non era da nessuna parte, nessuno se l'avrebbe mai immaginata. 10 anni fa se ne discuteva, ma con forti accenti, come dire, criminogeni per certi versi, e oggi di fatto è diventata una realtà condivisa. Quindi, come vedete, no? Questo tipo di devianza, che 20 anni fa era considerata criminale e per la quale non si trovavano comunque dei rimedi, è diventata poi di fatto una prassi. Quindi abbiamo una serie di strumenti che ci permettono di condividere, abbiamo ancora qualche flebile opposizione in proposito, ma quello che sta accadendo a un livello un po' superiore, diciamo, è l'elaborazione di nuove forme di comprensione della materia intera. Quindi dal copyright siamo passati al copyleft, non so se sapete queste varie cose, Creative Commons e tutto il resto. Quindi un ripensare in assoluto quello che è il diritto di proprietà e ciò che ne deriva, che mi sembra effettivamente un discorso abbastanza interessante in prospettiva. Quindi, tanto per capire questo, quindi la devianza spesso e volentieri è connessa anche con istanze di innovazione, con istanze di modifiche della realtà. Ora, questo non vuol dire ovviamente che non vi sia una devianza che invece è negativa, questo credo che dovrebbe essere piuttosto ovvio da quello che abbiamo detto in tutte queste lezioni. Però il discorso della devianza è un classico discorso per il quale la logica inclusiva è fondamentale. Non possiamo considerarla negativa tout court, la devianza è et, cioè una devianza seminale per certi versi, quindi una devianza che prefigura quello che sarà il futuro della società, una devianza che invece è effettivamente distruttiva e va tenuta a bada per certi versi. Quindi il discorso e il ragionamento sulla devianza, come vedete, è un discorso estremamente complesso, perché richiederebbe l'utilizzo di quello che Morin chiama il sapere contestuale. Veniamo al secondo capitolo del libro di Morin, se avete fatto un minimo di lavoro a casa. Ovvero sia, richiederebbe di essere apprezzata nella complessità della situazione nella quale prende piede, si sviluppa. Oggi invece noi a cosa assistiamo? Assistiamo ad una semplificazione del discorso della devianza. Assistiamo ad un utilizzo sempre più accentuato di strategie che operano sul pregiudizio, in un certo senso. E questo modo di fare ha un suo nome ben preciso, che in italiano è etichettamento o etichettatura, e in inglese si chiama labeling, ovvero sia significa utilizzo sistematico del pregiudizio, in un certo senso. E questo ve lo dico perché sentivo stamattina al telegiornale e c'è stato un caso ieri assolutamente eclatante di questo discorso. Non so se avete sentito di quella giovane che era a Torino, mi sembra?
A Torino,
ecco. Che per risolvere una sua questione personale non ha trovato niente di meglio da fare che dire di essere stata violentata da 2 rom. Ora, che è successo? Che ovviamente le comunità che ultimamente si sentono, come dire, regolarmente minacciate da queste presenze esterne sono insorte e non hanno trovato niente di meglio da fare che bruciare il campo rom che si trovavano sotto mano, dove non è morto nessuno, ringraziando Dio questa cosa, però Qual è il problema? Che la ragazzina non ha trovato niente di meglio da fare per giustificare una sua storia sentimentale erotica che appioppare la colpa ai Rom. Perché i Rom? Perché i Rom sono i Rom. Ecco il problema dell'etichettamento. Cioè, quando noi abbiamo deciso che i Rom sono ladri, stupratori, nulla facenti, eccetera, 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 diventano il bersaglio automatico di qualunque tipo di problema. Se succede qualcosa, quante volte sentite alla televisione o alla radio parlare di qualche malvivente e così a livello di notazione vi dicono che l'accento con cui parlava non era italiano, non era francese, non era tedesco, casualmente era tipo romeno, suonava più o meno come, ecco, come la famosa faccenda che vi ho raccontato dell'altro giorno, extracomunitario de ruba canadese. Ecco, questo è labeling, perché il canadese è extracomunitario esattamente come quello che l'ha derubato. Però per il canadese vale l'idea del canadese, per l'extracomunitario c'è questa dizione generica che casualmente poi si traduce in uno, due o tre categorie. Quindi noi di fatto che facciamo? Costruiamo di volta in volta dei devianti a tavolino. E questo poi diventa evidentemente la famosa profezia che si autoavvera, perché quando tu sei costruito come deviante non c'è altro da fare che diventare deviante, perché non avrai mai una possibilità. So se vedete l'ineluttabilità della questione. Cioè, una volta che tu sei costruito come inaffidabile e ladro, nessuno ti darà mai la possibilità di avere delle risorse se non essendo inaffidabile e ladro, per cui diventa un circolo vizioso dal quale non si esce. E nei tempi e nei momenti in cui la cultura soffre come soffre oggi, questo diventa il modo più semplice per scaricare le proprie frustrazioni su qualcuno. Noi stiamo costruendo da sempre, di fatto, bersagli all'odio sociale. Ed è una strategia molto out-out, evidentemente, come vedete. Perché? Perché ci fa comodo, perché comunque avere un capo espiatorio, avere un qualcuno che porta la colpa, è utile per il gruppo, per il singolo, per poter liberarsi da energie nere che sono in circolazione nel corpo individuale e nel corpo sociale. Non a caso la nostra religione intera si fonda sul concetto del capo espiatorio, se avete fatto caso, no? Voglio dire, noi sappiamo benissimo che Cristo si fa carico dei mali del mondo, poi lì ci sarebbero tanti, tanti ragionamenti ulteriori che però ci risparmiamo perché non c'è tempo. Però di fatto questa strategia di attribuzione dello stigma, infatti si dice anche stigmatizzazione a parte etichettatura o etichettamento, è una delle strategie più semplici di trattamento della devianza. Addirittura è una strategia che in qualche misura costruisce e incanala una certa forma di devianza, mettendone a riparo evidentemente molti altri, perché quando io so per definizione che chiunque faccia un furto in villa è comunque rumeno, la situazione è molto, molto semplice. E tra l'altro tutti quanti i criminali italiani, dei quali, come dire, noi non è che manchiamo, insomma, lo saprete che abbiamo avuto un'esportazione nel resto del mondo di criminalità che non finisce più e continuiamo a farlo ancora oggi, quindi non è che è stupefacente per certi versi questo atteggiamento, ma ad ogni modo tutti gli altri per certi versi stanno più tranquilli. Okay. Quindi capite perciò che in tempi come questo, nel momento in cui noi cominciamo a sentire di categorie che vengono criminalizzate in quanto tali, ed è questa la strategia del pregiudizio, come abbiamo detto, no? Il pregiudizio funziona come assegnazione ad una categoria intera del carattere di uno o due suoi componenti, per cui è chiaro che ci sono dei Rom che non sono bravi, no? Ma ci sono un sacco di italiani che sono mafiosi, allora noi tutti quanti siamo mafiosi? Siamo tutti camorristi? Non so se vedete quanto è assurdo come modo, però con i Rom funziona benissimo, perché i Rom hanno delle caratteristiche particolari. Tra l'altro i Rom sono l'ultima istanza di nomadismo che rimane, il nomadismo è un qualcosa che a noi ci crea tanti problemi. Chi volesse interessarsi all'argomento può leggere un volume di Maffesoli che si chiama Del nomadismo, che è bellissimo. E il nomadismo è un qualcosa che probabilmente ritroviamo fra poco, perché incarna uno stereotipo a sua volta, ma uno stereotipo alto in un certo senso. Cioè il nomade è colui che si sottrae all'ordine costituito, che è libero. E a noi quelli troppo liberi non ci sono mai piaciuti, che se ne dica, ne parliamo tanto di libertà, ma poi nella prassi sta libertà un po' così manca. Quindi, poveracci, i Rom, per i Rom potremmo fare un ragionamento simile a quello che abbiamo fatto per il fumo qualche lezione fa. Cioè il Rom si trova a polarizzare una serie di visioni mitico-immaginali che ci spaesano, in un certo senso, e le sconta, inevitabilmente, le sconta perché non ha un suo posto, in un certo senso, no? E la nostra cultura da questo punto di vista pecca clamorosamente rispetto alle sue istanze precedenti, perché prima c'era il posto per l'altro, un posto fisico, c'era il caravanserraglio, c'era il ghetto prima che diventasse quello che conosciamo, ovvero sì, era un luogo dove l'altro aveva diritto a stare. Noi non abbiamo più neanche questo, cioè noi abbiamo deciso che l'altro non può esserci e quindi gli diciamo semplicemente vattene. Le nostre leggi ultimamente sul respingimento e tutto il resto funzionano in questo modo. Ma non è che semplicemente dicendo a qualcuno non esserci più quello scompare, perché staremmo in piena magia se funzionasse così. Quindi di fatto che succede? Che noi abbiamo una miriade di soggetti dei quali non sappiamo granché, che sono stati costruiti come devianti a priori, anche se è gente spesso e volentieri che ha titoli di studio, parla molte lingue, eccetera, eccetera, ma dal nostro punto di vista bieco non lo vediamo, i quali occupano degli spazi che sono spazi abbandonati, perché la nostra cultura abbandona spazi a rotta di collo, no? Quindi ti trovi il villaggio dei senza tetto, degli extracomunitari, dei Rom, sotto casa, non ci hai fatto caso perché c'è una scarpata, eppure là sotto c'è gente che abita e vive, ma non ha nessuna dignità, non ha nessuna possibilità di accedere a risorse per quanto minime, e di conseguenza probabilmente devia. Quindi vedete che il nostro modo di trattare l'argomento, che è finora stato un modo estremamente out-out, cioè o noi o te che sei brutto, sporco e cattivo, fondamentalmente, non fa altro che generare e aumentare questo tipo di discorso, cioè si alimenta da sé fondamentalmente. Perciò io auspicherei che in quanto futuri operatori di questi argomenti voi ve ne rendiate conto, nel senso che il cambiamento dovrebbe partire dalle nuove generazioni, dalle nuove prassi che dovrebbero essere incarnate da voi. Io spesso e volentieri leggo su internet vostre cose, sento discorsi e interventi qui in sede d'esame o di coso, e sono un po' preoccupato oggettivamente, perché la tendenza è estremamente invece a replicare comportamenti che sono tutto sommato censurabili o comunque semplici, nel senso che io mi rendo perfettamente conto che mancando un apparato critico e uno strumentario intellettuale la strategia dell'etichettatura funzioni, se no non ci sarebbe, non sarebbe così diffusa, no? Però voi dovreste evolvere oltre questo stadio. Cioè voi non potete più permettervi di ragionare semplicemente, come dice Maffesoli, con le chiacchiere da bar, perché insomma dovreste essere gente dalla quale ci si aspetta qualcos'altro, gente che abbia una sua visione, che riesca in qualche modo a contestualizzare la faccenda, a comprenderla e a vedere di inserirla nelle sue potenziali future creazioni nel settore. Quindi ragionateci sopra, perché il tema della devianza è un tema focale per molti versi, è un tema sul quale si misura la qualità di una cultura per certi versi, la capacità di accoglienza, la capacità di mediazione, cioè tutta una serie di cose che noi stiamo purtroppo perdendo, ma non soltanto noi come italiani, ma un po' tutta la nostra cultura per molti versi sta perdendo le strategie di mediazione con l'altro. Pensate soltanto a come è finita la diplomazia, che era una delle vette in un certo senso della cultura occidentale, che poteva sembrare formale, poteva sembrare tutto quello che volete, però di fatto riusciva a far venire a patti istanze di una violenza e di una potenza inaudite. Oggi come oggi non c'è più. Cioè noi oggi come oggi, tanto perché siamo in clima di economicismo, cosa pensiamo? Che l'ambasciatore sia il venditore della nostra cultura all'estero. E facendo così ovviamente uccidiamo tutta quanta il sapere e la cultura che c'erano dietro. Insomma, quindi di fatto ci stiamo privando degli strumenti per affrontare un mondo che invece diventa costantemente e sempre di più così. Cioè il nostro mondo è un mondo di migrazioni oggi come oggi, e probabilmente lo sarà per molti anni ancora, per motivi politici, per motivi umanitari, per motivi ambientali in larga misura, no? Come dicevo tempo addietro, come si fa a dire con un minimo di coscienza di sé rimandiamoli a casa quando la casa non ce l'hanno più? Cioè se noi parliamo dei profughi di atolli, dei profughi di zone che abbiamo devastato con i nostri veleni e con le nostre bombe, dove vanno questi? Quale sarebbe casa loro? Al di là del fatto che, ripeto, per spingere qualcuno ad abbandonare casa sua e a trasferirsi in un posto dove è odiato, deve succedere qualcosa di estremamente problematico, per cui semplicemente dire rimandiamolo indietro non risolve in nessun modo il problema, è solo una facilissima strategia di risposta a qualcosa che dal nostro punto di vista è inquietante e problematico. Quindi, chiaramente, vi ripeto, sul tema della devianza c'è addirittura un esame intero, per cui è chiaro che non penso di esaurirlo qui. Però, tanto per darvi un'introduzione alla questione, tenete presente che devianza è un qualcosa di variabile nel tempo e nello spazio. Cioè, ciò che viene ritenuto deviante in una cultura ora non lo è ritenuto in un'altra. Pensate soltanto, tanto per rimanere in temi non troppo scabrosi, al problema dei rapporti di coppia. Ci sono nazioni dove è consentito il matrimonio fra omosessuali e luoghi nei quali questi verrebbero bruciati se si potesse ancora farlo. Per fortuna abbiamo, almeno questo l'abbiamo superato, ma ci sono luoghi nei quali le unioni di fatto hanno valore giuridico ed altri un po' più arretrati tipo noi dove no. Insomma, ci sono tutta una serie di istanze e situazioni anche di vita quotidiana e di vita comune che in un posto sono considerate devianti e in un altro sono considerate normali. Ora, per non parlare poi della diacronia, se cominciamo a pensare a come erano i rapporti nel Settecento e come sono i rapporti oggi nella stessa Italia, evidentemente vi renderete conto che ciò che era considerato deviante prima, oggi è assolutamente, probabilmente addirittura superato nella sua inutilità. Per cui, ecco, il punto centrale del discorso è questo. Tenetelo presente perché è il caso che ci ragioniate sopra. Ora, dicevo, il secondo capitolo di Morin. La conoscenza pertinente. La conoscenza pertinente nel caso della devianza è particolarmente interessante, anche perché, se ci pensate, nell'organizzazione giuridica questo discorso in qualche modo è preso in considerazione. Ora non so quante basi di diritto possiate avere, però, per esempio, tanto per darvi un'idea, in Europa esistono due grandi modi di fare legge. Uno è quello romano, cioè il nostro fondamentalmente, l'altro è quello del famoso diritto comune, della legge comune inglese, anglosassone, che operano in modo radicalmente opposto. Che vuol dire? Vuol dire che dal nostro punto di vista esiste una norma universale che serve a disciplinare i casi particolari. Ok? Abbiamo parlato dell'universalismo ripetutamente, vuol dire allora non rubare. Ok, non si ruba. Quindi tutti i casi in cui si è rubato vengono disciplinati da questa norma. Però anche il legislatore, che non è che fosse un perfetto imbecille, si rende conto che rubare 15 miliardi per corruttele varie è una cosa, rubare 2.000 perché hai fame è un'altra. Allora che succede? Che esiste una figura ed una serie di strumenti giuridici che permettono di prendere in considerazione il contesto. Cioè il giudice che interpreta, quindi l'istanza giudicante. Noi continuiamo a trattare i giudici come se dovessero essere dei semplici, come dire, jukebox di norme, ma non è così. Il giudice è esattamente, in qualche misura, la conoscenza pertinente incarnata, perché è quello che dovrebbe, in qualche misura, adattare la norma universale, che in quanto tale è universale e quindi disincarnata, a quella che è la situazione specifica. Okay. E poi ci sono tutte le varie figure delle attenuanti, quell'altra che non mi ricordo mo come si chiamano, le peggioranti non mi sembra, ma insomma comunque ad ogni modo, tutta una serie di aggravanti, ecco grazie, tutta una serie di modi per modulare di fatto l'applicazione della norma nella sua, come dire, perfezione iperuranea a quello che invece è il caos del mondo nel quale viviamo, ok? Come ragionano invece gli inglesi e gli anglosassoni? Nel modo esattamente contrario, loro dagli esempi traggono un qualche tipo di ammaestramento. Infatti, se voi guardate i serial televisivi, tanto per cambiare, ce ne sono alcuni bellissimi, credo di avervi già parlato di Boston Legal, se non l'ho fatto ne parlo ora. Se vi interessa capire un po' questo mondo e oltretutto porvi dei problemi, perché Boston Legal è costruito regolarmente su problemi etici di una grande importanza, guardatevi questa serie perché è geniale per certi versi. Ma comunque, a parte Boston Legal, il punto qual è? Che voi, quando assistete a un processo di diritto comune, vedrete che gli avvocati cominciano a dire come è accaduto nella causa XYZ. Quindi basta che loro trovino un precedente, questo precedente serve per aiutare il giudice a rimodulare la questione nel caso specifico. Cioè non c'è una norma da sola che viene contemplata e di cui ci si vale, ma la ricerca importante è quella di vedere come altri hanno già trattato argomenti simili. Quindi, come vedete, passiamo da un tipo di discorso, quindi dall'alto in basso, a un discorso completamente opposto. Il che dimostra che una visione, come dire, non pregiudizievole, non ideologica del diritto, permetterebbe in effetti di ragionare su questo discorso, ossia lo stesso diritto che spesso e volentieri a noi sembra estremamente astratto, estremamente freddo, estremamente formale, è diventato così per una serie di deviazioni, una serie di distorsioni nella sua applicazione, che soprattutto nel caso italiano sono dovute spesso e volentieri a mancanza di fondi, a incapacità provata più o meno di coloro che partecipano alla questione, a tutta una serie di moventi che non hanno nulla a che fare col diritto stesso, ma sono esterni ad esso, ma che nello stesso diritto l'idea di conoscenza pertinente è centrale, ovvero sia tu devi riuscire a giudicare la situazione per se stessa, non come un semplice riflesso di una situazione tipo, non so se questo è chiaro. E questo è lo stesso problema che affrontiamo noi uscendo dal diritto, così abbandoniamo la parte un po' più specifica vostra, per andare invece nel discorso della conoscenza. Cioè, noi non possiamo pretendere di conoscere le cose da un punto di vista astratto e universale, perché le cose non sono astratte e universali, le cose sono specifiche. O perlomeno entrambe le cose, tanto per continuare a giocare sull'inclusivo, sull'etet. Il nostro modo di conoscere invece è, come lo definisce Maffesoli, strapiombante, che è penso un aggettivo geniale da questo punto di vista, ovvero sia noi guardiamo le cose dall'alto e diciamo loro come devono essere, ok? Quindi se la cosa in sé non risponde a quello che noi riteniamo dovrebbe essere, c'è errore e bisogna correggere. Laddove la cosa in sé merita un riconoscimento, merita una sua dignità, perché noi, se fate caso, e questo è comincia a essere un ragionamento un po' complicato, ma spero che in qualche modo mi seguiate. Noi privilegiamo regolarmente il come dovrebbe essere rispetto al com'è. Quindi privilegiamo regolarmente una sfera ideale, una sfera astratta rispetto a una sfera concreta, laddove la sfera concreta è quella che esiste e come tale avrebbe diritto a una certa dignità. Non so se questa cosa è chiara. Cioè, il fatto che una cosa sia com'è, e questo, tornando al discorso della nostra religione, viene ben detto, no? Cosa risponde Cristo quando dice, io sono colui che è? Stop. Allora, le cose che sono, noi le abbiamo regolarmente svilite rispetto alle cose che saranno, alle cose che vorremmo fossero, alle cose che potrebbero essere, insomma, tutto quello che è futuro e non attuale. Ma le cose che sono invece hanno una loro dignità, hanno una loro, un loro sistema in un certo senso. E quindi questo sistema è quello che noi dovremmo imparare a riconoscere, capite? La conoscenza pertinente ci richiederebbe proprio questo, ovvero sia di poter valutare l'interezza di una situazione per potervi intervenire. Ma non l'interezza secondo noi, ma secondo la situazione. Quello che dicono gli inglesi, noi vediamo gli alberi ma non vediamo la foresta, è esattamente questo il problema. Noi di una situazione vediamo l'aspetto chimico, l'aspetto batteriologico, l'aspetto urbanistico, l'aspetto ingegneristico, tutti separati l'uno dall'altro, che danno una serie di raffigurazioni pure belle, ma che nella prassi non esistono, perché nella prassi quegli aspetti sono tutti mischiati l'uno con l'altro, e in più ci sono altre dimensioni che non abbiamo preso in considerazione per problemi nostri, tipo la dimensione sociale, la dimensione emozionale, la dimensione qualitativa, la dimensione ecologica, tutte queste che sfuggono alla cultura odierna, al sapere scientifico, sono però parte dell'essere. Allora io di quella situazione, di norma, non capisco un accidente, e faccio cose che sono del tutto errate, o in larga misura errate, laddove potrei intervenire con meno sicumera se fossi disposto ad ascoltare e a comprendere l'intera foresta e non solo albero per albero. Quindi questo è il punto della conoscenza pertinente. E come vedete il discorso della conoscenza pertinente si sposa benissimo col problema della devianza, perché ogni gesto deviante, se inserito in un contesto, spesso e volentieri permette un'interpretazione, permette di una comprensione che non è così ovvia, no? E questo credo che per certi versi sia uno dei punti focali della scrittura di trame dei siti al contemporaneo. Spesso e volentieri voi trovate la solita situazione declinata in uno dei tanti CSI, NCIS o quello che è, ma cambiano i contesti, per cui quello che da una parte era un criminale assassino, dall'altra diventa un benefattore. Il fatto è sempre lo stesso, capite? Il fatto in sé mi dice poco. Se io elido da questo fatto i moventi personali, le circostanze più o meno aggravanti o attenuanti, la comprensione dell'azione per come è scaturita, non ne capisco nulla. parto dando un giudizio, che è quello che fanno di norma quasi tutti i protagonisti di questa serie, se avete fatto caso, ah, quello è colpevole, poi indaghi e ti rendi conto che sì, forse è colpevole, ma potrebbe non esserlo, oppure forse mi sto sbagliando, oppure il mio sapere scientifico non è adatto per definire questa questione, perché ci sono delle soglie d'errore, ci sono delle soglie di rischio, ci sono delle soglie che non prendo in considerazione, perché vorrei tanto che potessi dire sì, è stato lui, perché mi piacerebbe, però non ci riesco. Quindi ecco, in un certo senso il discorso televisivo contemporaneo io lo curerei se fossi in voi, perché da questo punto di vista offre moltissimi stimoli. Io credo che molti di coloro che scrivono trame oggi come oggi siano in larga misura sociologi, perché riconosco le istanze in modo evidente nella trattazione, e c'è di buono che vengono tradotte nel contesto, le vedi in pratica, le puoi capire un po' meglio di quanto non le dica io regolarmente, perché io cerco di mantenere un livello di astrazione minima, visto che dovremmo essere all'università, però insomma diciamo che sono perlomeno un'integrazione estremamente utile dei due argomenti. Direi che facciamo 5 minuti di break. Beh, ma il ricorso alla violenza è un'altra delle figure del rapporto con la realtà, purtroppo.
Lo dico sempre loro, è una parola, è un mondo di merda.
Ma abbastanza, nel suo piccolo, però come diceva De André, dalla merda nascono i fiori, perché tutto sommato possiamo in qualche modo prenderla con un certo, un minimo di cosa. Però in effetti il discorso della violenza, se lo cominciate a vedere, è abbastanza evidente, nel senso che è un altro dei problemi, che diciamo un altro aspetto del problema di cui parlavo prima. Mancando le strategie di correlazione, le strategie di compromesso, le strategie di ravvicinamento, l'unico modo che spesso e volentieri rimane a quelli che non hanno strumenti è la violenza. D'altronde la cultura, purtroppo, come dicono molti degli autori meno ottimisti, è una patina. Nel momento in cui per un qualche motivo la patina viene incisa, torna fuori la bestia, perché noi continuiamo a essere animali e su questo c'è poco da fare, anzi poi adesso questo lo dimostra sempre di più, e il far finta di non esserlo non è che aiuta, il far finta di non esserlo fa soltanto sì che l'animale poi a un certo punto sia un tantino più brutale nel momento in cui emerge. Ora, il discorso dell'animale lo dovremo fare però credo domani, perché oggi sì?
Una domanda sulla devianza, prima che proprio mi metto. Ma il concetto di devianza nasce perché, perché sia una minoranza, perché vince sempre la maggioranza, diciamo, no? Perché poi in effetti i Rom sono una minoranza, come potevano essere gli ebrei, non... oppure perché la gente ha sempre bisogno di giudicare l'altro, cioè tu comunque sei bello, sei brutto, sei un santo, sei un angelo, sei un demone.
Beh, il discorso del giudizio è intrinseco, è quello che abbiamo detto quando abbiamo parlato di status, in un certo senso, quindi noi
non
giudichiamo
tutti. Non perché sei una minoranza,
tutti.
In effetti, alla fine il diverso è comunque una minoranza.
Beh, oddio, la minoranza, anche la gestione delle minoranze e delle maggioranze aiuta, in un certo senso, nel senso che di norma la norma è della maggioranza, proprio per definizione, quindi quando ti trovi a far... Però ci sono delle minoranze che non risultano così indigeste. Quindi c'è molto di mitico immaginare nella questione, oggettivamente. Cioè, le minoranze che vengono costruite come bersaglio di solito sono minoranze che hanno anche un plus valore negativo, se vogliamo metterla così, da un punto di vista simbolico. Quindi vengono colpite per quello. Tante minoranze non hanno avuto il piacere, insomma. Quindi pensi soltanto al discorso delle donne. Tra l'altro c'è stata ieri la manifestazione, l'ennesima manifestazione, se non ora quando. E... questa è una cosa che andrebbe, la dico perché poi non avrò modo di dirvela visto che non faccio più sociologia dei fenomeni economici, ma c'è questo problema che pare che le fanciulle non sentano. Voi prendete un terzo in meno di stipendio a priori. Ed è una cosa che io non riesco a capire da anni, e non riesco a capire come non vi incazziate come bestie. Cioè, a parità di performance lavorativa, una donna prende un terzo in meno dell'uomo, per definizione. Si sa perché. Questa cosa non sembra suscitare nessun tipo di furia quando se ne parla. Io ogni volta faccio lezione in posti dove insegno sociologia e organizzazione del lavoro, e mi guardano di beh, tutto regolare, che a un certo punto dico, vabbè, allora voi meritate pure, perché a un certo punto, se non siete le prime a fregarvene, tutto sommato, affari vostri. Però mi spiego, cioè è un classico esempio di stigmatizzazione, no? Cioè il rapporto fra sessi e il rapporto fra generi è il primo dei casi di etichettamento. Ed è un etichettamento che esiste e permane ad oggi senza nessun tipo di sfumatura, insomma, una cosa che veramente... Boh, vabbè. Tutti.
Tutti.
È un classico. Divide e timpera, no? Come dicono i romani. Questo andava... prego.
Sì, professore, i soggetti devianti possono essere, diciamo, inseriti all'interno delle controculture, cioè perché vanno contro la cultura dominante? Cioè...
Beh, spesso e volentieri si articolano in controcultura, nel senso che la devianza poi genera a sua volta, nei casi più articolati, effettivamente articola delle controculture, delle subculture che sono più o meno funzionali al mantenimento dello status quo, cooperano, eccetera. Insomma, prendete per esempio l'universo degli Huggers attualmente, no? Per molti versi è una controcultura che però di fatto poi innerva significativamente tutto quello che è la nuova sorveglianza e il resto, per cui ci sono tutta una serie di, anche lì evidentemente un altro fenomeno molto discutibile, il problema della devianza in quel caso, no? Sei deviante o non sei deviante, perché per certi versi sei deviante, per altri sei perfettamente inserito all'interno del sistema, collabori con nazioni che possono essere più o meno liberticide, no? Pensate soltanto a tutta la generazione di hackers cinesi che attacca le istituzioni del mondo occidentale per fare guerra cibernetica, eccetera. Insomma, ci sono tutta una serie di ambiti e di sintomi che sono abbastanza interessanti da questo punto di vista. Oh, però dicevo, detto questo, abbandonerei l'argomento per venire a specificare, a parlare un po' più di un altro aspetto del primo capitolo del mio libro, che ho lasciato da parte e che invece stavo riflettendo che è opportuno riprendere. Ed ha a che fare con l'evoluzione della scienza del XX secolo, nel senso che credo di poter dare per acclarate le varie cose che abbiamo detto sul sapere esperto, i riflessi del sapere esperto sull'identità e tutte queste cose, visto che non mi chiedete niente, suppongo che l'abbiate capite, speriamo, perché sennò continuiamo a dire sempre le stesse cose, non è carino, ma c'è un aspetto che invece merita di essere preso in considerazione, ed è l'aspetto pertinente all'evoluzione della scienza nel XX secolo. Nel senso che noi abbiamo visto con la rivoluzione scientifica, quindi con l'inizio, con Newton, Leibniz, Hooke e compagnia corrente, che questo discorso scientifico si costruisce e definisce in una crisi, no? Abbiamo visto. Ovvero sia, si costruisce e definisce in una crisi del principio di autorità derivante dalla riforma protestante e quindi dalla rottura cultural varoliale dell'universo occidentale culturale. Non avendo più la possibilità di ricorrere al principio di autorità degli autori condivisi precedenti e ovviamente vivendosi anche un momento di crisi dell'istituzione universitaria, come leggerete nel libro, insomma, l'università era sempre più formale, sempre meno attenta e capace di misurarsi con la realtà, questi autori si rivolgono invece a tutt'altra prassi, quindi non l'autorità, bensì l'empiria, la verifica, e cominciano a muoversi in un'ottica sperimentale. Sono i primi che cominciano a fare esperimenti per vedere se le loro teorie funzionano. Abbiamo visto che questi esperimenti sono resi possibili anche da grandi balzi avanti tecnologici, quindi il microscopio, il telescopio, tutta una serie di nuove dotazioni che fino allora non erano disponibili e che da parte loro rendono complicato il continuare ad affidarsi alla conoscenza come era stata concepita fino ad allora, no? Perché il microscopio rivela tutta una serie di cose, rivela una qualità della materia che non era visibile ad occhio nudo e quindi se ne intuisce che i sensi siano ingannevoli. Tutta una serie di movimenti anche culturali, immaginali, vanno in questa direzione, per cui si comincia a respingere quello che viene testimoniato di persona per invece favorire ciò che viene esperito sperimentalmente. Quindi l'esperimento è una delle pietre miliari del sapere occidentale, no? Come abbiamo detto più volte, però, nel sapere scientifico c'è una quota di non scientifico che gli scienziati rinnegano, ma che tuttavia è lì, è presente. Allora, ciò che trovate nel capitolo di cui stiamo discorrendo è una discussione dell'esperimento, non solamente scientifica, perché poi ci sono anche delle cose, ma in qualche modo anch'essa immaginale. Allora, che cos'è un esperimento? Qualcosa che verifica. E quali caratteristiche ha?
Delle prove?
Comunque una prova che deve essere
È una prova che deve essere sostenuta. Qualcuno interviene ancora? Altre idee in proposito?
Diciamo così che è la verifica pratica di una teoria, l'esperimento.
Cioè, la verifica pratica di una teoria. E perché devo fare un esperimento in un laboratorio o comunque stabilire delle particolarità di questo esperimento?
Perché non so se funziona tendenzialmente.
Oddio, non so che funziona, non siamo molto convinti. Sì, questo siamo d'accordo, però voglio dire, la verifica di ciò che io penso, la faccio normalmente in una situazione qualsiasi oppure in una situazione particolare? Particolare, ho sentito qualcuno che diceva, in una situazione particolare. Che c'ha di particolare la situazione dell'esperimento?
Quando non sono sicuro di...
Sì, no, diciamo che non sono mai sicuro, quando faccio un esperimento non sono sicuro. Ho un'idea e dico, vediamo se è vero. Oh, e come faccio a vedere se è vero? Cioè... Esco, vado in giro, lo faccio dove mi capita oppure no? No, lo faccio in un ambiente specifico, no? Perché di fatto l'esperimento verifica ciò che io dubito, ma lo verifica in un contesto ordinato e semplificato. Questo è il punto. Cioè noi questa cosa tendenzialmente non la prendiamo in considerazione. Però è così. Perché l'idea generale qual è? Che io voglio verificare la purezza dell'istanza su cui mi sto concentrando, non so, tipo la caduta dei gravi, eccetera, eccetera, al di fuori delle perturbazioni dell'ambiente. Perché l'ambiente rompe sempre le palle da questo punto di vista, no? Ci può essere il colpo d'aria, ci può essere una temperatura strana, tutta una serie di cose. Allora, di fatto, questa cosa io me la provo zitto zitto dalle parti mie, in una situazione dove controllo tutto quello che accade. Però evidentemente se la versione di realtà alla quale mi rifaccio è semplificata, la domanda che c'è a monte è con quale criterio la semplifico? Non so se mi spiego. Questa è una cosa sulla quale non riflettiamo quasi mai, però è una cosa invece sulla quale è opportuno riflettere. Ovvero sia, quali sono gli aspetti della realtà che io ritengo importanti e che quindi inserisco nell'esperimento e quali quelli che invece tolgo, lascio invarianti? E come li scelgo? Questo è il punto. Come faccio a decidere che la temperatura è importante e la velocità del vento no? Oppure che la polarità magnetica del luogo in cui mi trovo ha una certa rilevanza oppure no? Come scelgo? Cioè come faccio a stabilire i parametri sui quali ragionerò che potrò modificare durante l'esperimento e quelli che invece lascio stabili? I riscontri... Però siamo in una fase ipotetica, quindi tutti questi riscontri non li ho.
Prenderò considerazione di quelli che si ripetono più di frequente. Cioè se uno sbalzo di temperatura si ripete.
Quelli che si ripetono più di frequente, non soltanto, c'è un altro discorso che viene a aiutare questa scelta e che ha caratterizzato l'esperimento dal 600 ad oggi, ed è quello della entità della variazione. Non a caso, come vedete, io mi rifaccio a dei parametri quantitativi, in pieno stile cartesiano, ma d'altronde non è che questo dovrebbe stupirmi, no? Abbiamo detto, Cartesio è quello che trasforma l'universo in qualcosa di misurabile, e di conseguenza ciò che a me colpisce è l'entità della variazione. Su quale assunto di buon senso? Che se una cosa varia tanto avrà un effetto significativo, se una cosa varia poco avrà un effetto irrilevante. È chiaro questo? Quindi ciò che presenta variazioni minime, secondo me, è dato, perché non può influire sulla realizzazione dell'evento stesso. Vado solamente a operare sui parametri che presentano delle variazioni significative, come si dice, no? Ecco. Ok. Quindi nel nostro costruire un sapere sperimentale abbiamo ragionato in questo modo fino all'altro ieri, diciamo, in un certo senso. Dopodiché, però, arriva una nuova evoluzione del sapere scientifico corrente che segue a quella famosa storia di cui vi ho parlato della relatività e la perfeziona, la amplifica, nel senso che noi nella storia della scienza del XX secolo abbiamo una serie di scoperte che mettono in crisi questo tipo di impostazione mentale. Abbiamo il principio di indeterminazione di Heisenberg che è relativo a delle meccaniche quantistiche, quindi parliamo della microfisica fuori scala in modo assoluto rispetto al nostro vedere. Ma cosa dice questo principio? Dice che io posso misurare o la posizione o la velocità di una particella. Entrambe le cose no, perché la mia osservazione perturba il moto della particella stessa. E questo comincia a essere un grosso problema, perché l'idea della scienza corrente è che tu osservi ma non condizioni, no? Abbiamo detto che l'osservatore scientifico è un osservatore distante, separato dall'oggetto. Invece questo principio dimostra che non è vero, che tu osservando modifichi, per cui no, non potrai mai sapere tutto di quella particella, perché quando ne scopri una cosa, quell'altra l'hai cambiata e non è più la stessa, quindi non la scopri più, tanto per dirne una. Poi arriva, è chiaro quello che ho detto? Vedo delle espressioni non proprio, come dire, limpide, mettiamola così. Per quanto riguarda le particelle subatomiche, quello che noi scopriamo è che un'osservazione come quella tradizionale non è neutrale rispetto al fenomeno, ma lo influenza. E quindi già questo ci pone un problema. Che succede al fenomeno quando non lo osserviamo? La famosa storia del demonietto dentro la scatola, non so se sapete, il gatto di Schrödinger. Allora, questa è una. Poi arriva un tale Gödel, non so quanti di voi abbiano sentito nominare questo signore, il più grande matematico del XX secolo. No, un peccato, questi buchi sono un peccato. Che ci dice un'altra cosa? Ci dice che il sistema matematico, la matematica, non è in grado di giustificare i suoi fondamenti. Ora, voi direte, chi se ne frega? Non proprio, perché noi abbiamo un'attrazione quasi maniacale per la matematica, perché abbiamo sempre ritenuto che la matematica fosse certa. A noi la matematica ci piace perché ci permette di dire che 2 più 2 fa 4, tant'è vero che quando volete dare un esempio di cosa indiscutibile, che dite? 2 più 2 fa 4. Ecco. Diciamo che a un livello basico è vero, quando cominci a essere un tantino più raffinato nello studio della matematica ti accorgi che non è vero. Quindi Gödel dice che la matematica ha bisogno di fondamenti esterni ad essa, quindi manco la matematica è salda, altra botta serissima a tutte le nostre pretese. Dopodiché arriva un signore che invece era un meteorologo norvegese, se non vado errato, quindi figuriamoci, che con i primi computer comincia a mettere a fuoco un sistema di simulazione delle variazioni del tempo, le variazioni atmosferiche, e crea un set di equazioni estremamente semplici, che però usa in modo ricorsivo, cosa che non era mai stata fatta fino ad allora, perché non c'erano i computer. Che vuol dire in modo ricorsivo? Che alla stessa equazione viene fornito il risultato dell'equazione stessa. Cioè un'equazione da 2, io parto da 2 e ricomincio, metà 4, parto da 4 e ricomincio, metà 8, da 8 e ricomincio, e quindi la faccio diventare ciclica. Cosa scopre il signore in questione? Che se tu usi anche delle equazioni semplici in questo modo, queste danno dei risultati assolutamente imprevedibili. Botta seria. La scienza, nasce la teoria del caos. E cosa afferma la teoria del caos fondamentalmente? Parla di dipendenza sensibile dai dati iniziali. E vuol dire che una minima variazione in un momento può portare a delle conseguenze immense in un momento successivo. Avete mai sentito parlare dell'effetto farfalla? Ecco, l'effetto farfalla dice questo, ovvero sia basta il battito di ali di una farfalla in Brasile per generare un tornado in Giappone. Perché secondo voi questo ci interessa? Fate uno sforzo, usate quei 4 neuroni sopravvissuti, su, fate qualcosa.
La scienza lei potrebbe essere affondata soltanto sull'analisi di quei grandi fenomeni.
Oh, vedete, la vostra collega segue un attimo la questione. Perché questo discorso nega alla radice l'assunto di prima, ovvero sia vuol dire che non è assolutamente detto che una piccola variazione abbia delle piccole conseguenze. Se una piccola variazione oggi può avere conseguenze devastanti dopodomani, io come faccio a decidere in sede sperimentale che non la considero? Non so se vedete il problema. È serio. Nel senso che vuol dire che nell'esperimento spesso e volentieri vengono non sono state prese in considerazione delle variazioni potenzialmente devastanti, perché quello che cede, che viene a mancare, è la proporzionalità della variazione. Cioè noi ragionavamo in un mondo estremamente ordinato. Allora, se varia di 0,1, la conseguenza sarà 0,1. Qui diciamo invece, scopre il signor Lorenz, che se varia di 0,1 la conseguenza può essere 10.000, 100.000, 1 milione. E io quindi come faccio a decidere che in tutte le variabili della situazione vera una non è importante? Non so se vedete il problema. Cioè non ho più nessuno strumento per sceverare, per distinguere, per scegliere. Non posso più dire che un esperimento fatto in un ambiente controllato è uguale a quello che succede nella realtà, perché nella realtà, a parte tutto, succede un sacco di cose che io non so, tra l'altro, non so se mi spiego, nel senso che noi continuiamo a ragionare come se la realtà fosse cartesiana, ma ne siamo sicuri? Siamo sicuri che non esista un'energia che non abbiamo mai cercato e che quindi non abbiamo ancora mai trovato e che forse non è manco identificabile attraverso strategie tecnologiche che però ha qualche tipo di risultato su ciò che accade? No. Quindi, siccome noi del complesso e del contesto non sappiamo tutto, non abbiamo nessuna possibilità di semplificarlo in modo significativo. Non so se mi spiego. Cioè, io non posso dire, allora questo non mi interessa. Non posso. Prima potevo, perché c'era, no, questo varia poco, quindi chi se ne frega. Invece questo variar poco oggi, fra 2 anni, potrebbe essere il terremoto, la devastazione. Capite? Non lo posso più scegliere. Quindi tutto il sapere col quale io sto facendo i conti oggi è un sapere che ha una tara, per certi versi. Cioè tutto il sapere sperimentale sul quale abbiamo costruito la nostra conoscenza dovrebbe essere riconsiderato, perché mi dice che con una certa soglia d'errore le cose accadono in un certo modo. Ma sta soglia d'errore non è più, e che comunque era un problema ad ogni modo di suo, ma non è più quello 0,01 del quale me ne sbatto. Potrebbe perfino essere il 70%. Perché io non sono più in grado di dirlo, perché Lorenz ha dimostrato con queste 4 equazioni di primo grado, qui parliamo di roba che proprio veramente il matematico di base le studia quando è piccolo, 4 equazioni di primo grado sono in grado di generare la devastazione più totale, non solo, ma poi ha anche dimostrato che gli equilibri ambientali sono estremamente fragili, cosa che noi continuiamo a non capire. Capite? Questo tipo di ragionamento indica, lui con quel modello che ha creato, per riuscire a tirar fuori un clima vivibile sulla Terra ha dovuto fare non si sa più quante prove, perché normalmente le simulazioni portavano o a una glaciazione oppure a un ipercaldo, non c'era verso di stabilire un cammino come quello che ha seguito di fatto la Terra in fase di simulazione, il che vuol dire che la nostra Terra è un caso, non dico più unico che raro, ma quasi, e che è molto fragile l'equilibrio nel quale viviamo, e non è detto che esista ancora, né che sia recuperabile nel caso, quindi dovremmo stare tutti molto più attenti a quello che facciamo, ma questo vabbè, è un altro discorso. Il punto però, vi ripeto, è questo, ovvero sia che dopo questa scoperta la scienza dovrebbe cambiare. E invece non cambia per niente, infatti è quello il problema, tanto per, come dicevamo, la famosa inerzia dei sistemi, no? Questa è un'anomalia. Ma è un'anomalia grande, non è un'anomalia qualunque, e oltretutto è un'anomalia che nasce all'interno stesso della scienza, non è che gliel'ha detto uno sciamano, non gliel'ha detto un mago e non gliel'ha detto manco un visionario, glielo stanno dicendo scienziati, che si accorgono con l'applicazione di queste nuove potenzialità di calcolo che sono i computer, che se tu fai le simulazioni usando i dati, sti dati esplodono, capite? Quindi che succede? Che noi perdiamo una delle fondamentali caratteristiche della scienza, che è la capacità di previsione. Non so se avete mai visto i frattali, quelli di Mandelbrot, no? Quei bellissimi disegni con tutti i colori, cioè, mazza che forme magnifiche. Ecco, sono belli, però quelli non hanno semplicemente un intento estetico, quelle sono zone di probabilità di eventi. Cioè, se voi prendete un frattale, un colore significa che l'evento del quale quello è la raffigurazione diagrammatica può accadere o meno e con quale probabilità, però vedete che l'evento non ha un punto, cioè non è cartesiano per cui succede qui in un'area, quindi in un momento, in un altro, non c'è più modo di stabilire quando, quindi le leggi scientifiche saltano. Non so se mi spiego. Cioè uno dei punti sui quali la scienza si è costruita nella sua utilità e nella sua spendibilità è la capacità di prevedere, la capacità di avere delle leggi per le quali, posti certi valori, c'è un risultato certo, quindi succede il giorno X alle ore XY, ok? Con la teoria del caos questo non funziona più, perché tu hai dei campi probabilistici, cioè potrebbe accadere fra questo e questo e fra questo e questo. Se tu ci devi costruire sopra un qualcosa come siamo abituati a farlo noi, non ci riesci. L'alluvione poi probabilmente è perfino ulteriore rispetto. Beh, quello è il problema del tempo, infatti, no?
Il problema del tempo è il problema
ce lo siamo giocato.
Che l'uomo sbaglia a costruire, costruiscono sopra ai fiumi, e i fiumi a un certo momento devono da qualche parte, però no.
Assolutamente sì, non solo, ma la risposta di Genova... La risposta di Genova...
Spendono i soldi per abbellire una piazza, ma non spendono i soldi per dare possibilità ai fiumi di andare nella direzione dove devono...
Ma noi dobbiamo irreggimentare tutto, no? È un problema di cultura, pure quello.
Deve abbellire esternamente.
Anche quello è un problema di controllo, nel senso che io costruisco un alveo del fiume e obbligo il fiume a andare dove vado io, come se il fiume potesse essere costretto.
Perché
il fiume non
perché,
lo è,
perché,
e quindi intanto per cambiare ci frega.
Ma insomma, le alluvioni non vengono da noi, ma vengono nei paesi, invece non possiamo più dire.
Esatto, direi che detta in pratica. No, riguarda un po' tutto. Era lo stesso problema dei neutrini che è comparso recentemente, no? Hanno detto che i neutrini si muovono a una velocità maggiore di quella della luce.
Io parlo proprio dell'astronomia come insiste, perché era la scienza esatta, diciamo, quella, no?
Sì, lo è fino a un certo punto anche quella.
Hanno anche già visto con le eclissi, perché io vedo che ancora prevedono queste cose.
Sì, no, ma quello a certi livelli funziona. In altre cose, a certi livelli sì, ma altri no, purtroppo. È quello il problema. È triste, lo so, ma che dobbiamo fare? Ho pazienza. Allora, quindi avete capito la questione come funziona? Ripeto, senza andare nello specifico. Una serie di scoperte recenti spingono a dubitare del fatto che il criterio di scelta dei parametri degli esperimenti sia affidabile. Perché il criterio di scelta di questi parametri fino ad oggi era stato prettamente di natura quantitativa, presumendo quindi una proporzionalità tra variazione ed effetto, e questa proporzionalità è stata sperimentalmente smascherata, non c'è, ovvero sia non c'è più nessun legame quantitativo tra quella che può essere la conseguenza di una variazione anche minima in un futuro più o meno prossimo. Quindi non siamo più in grado di dire se c'è una cosa significativa o no nella situazione, nel contesto, tanto per tornare alla conoscenza contestuale di cui parlavamo prima. Il contesto è significativo nel suo insieme, di ciò che noi ne conosciamo e perfino di ciò che noi non ne conosciamo, perché, ripeto, noi, se ragioniamo nell'ottica famosa di Proguste, di cui abbiamo parlato più volte, dei contesti abbiamo scelto di vedere certe cose, altre no. Potrebbero esserci dimensioni dei contesti che ci sfuggono completamente, perché non le abbiamo mai prese in considerazione, ma il fatto che a noi sfuggano non vuol dire che non ci siano lì. So se questo è chiaro. Quindi questo è un problema che si è dato splendidamente, tra virgolette, a vedere con la famosa catastrofe del Vaillant. Non so se avete presente la questione. Esatto.
Causa sbaglio degli ingegneri che hanno costruito.
Ma i giovani lo sanno che è il Vaillant?
Sì.
Vabbè, lei è giovane, molto per modo di dire, non bariamo. Se no è inutile, come dire.
Non eravamo nati però.
Allora, che succede nel Vaillant? Succede che per motivi industriali ed economici, evidentemente, si decide di costruire una diga che crei quindi una centrale idroelettrica, evidentemente. E questa diga viene costruita in un posto dove gli esperti, tanto per rimanere in tema, affermano non esserci nessun problema. Ora invece un problema c'era, nel senso che se gli esperti avessero avuto un qualche tipo di contatto con la cultura tradizionale che invece disprezzano, si sarebbero posti almeno un problema, che è quello del famoso Monte Toc. Sull'invaso dove poi è stato creato il lago, insiste un monte che si chiama Monte Toc. Nella lingua locale vuol dire Monte Marcio. Tu teoricamente, no, un problema te lo poni, dici, vabbè, se lo chiamano Monte Marcio, sono tutti rincoglioniti da sempre oppure ci sarà una ragione? Vanno degli specialisti che fanno i loro esperimenti e dicono no, questo monte è perfettamente stabile. Allora, non si è capito se questi specialisti fossero soltanto inetti o in totale malafede, perché bisognava costruire una diga lì, per motivi politici, per motivi economici, per motivi di corruzione, per tutta una serie di ragioni ovviamente che non sono strettamente scientifiche. Di fatto però Il parere di questi esperti porta alla costruzione della diga. Il bello è che la diga è ancora lì, perché la diga l'hanno fatta bene. È uscito il lago, perché a un certo punto il monte marcio, essendo marcio, si è rotto e è cascato nel lago. È sceso il monte, è uscita l'acqua, che ha scavalcato la diga e ha fatto una strage. Migliaia di persone morte, giustamente, no? Hanno rimosso completamente due o tre paesi. La diga è lì a perenne monito di quanto siamo stronzi, io dico normalmente perché è questo il discorso, no? Però quindi vedete che il divorzio tra sapere esperto e sapere popolare è costoso, perché il sapere popolare spesso ha delle superstizioni, spesso sbaglia, ma altrettanto spesso sa delle cose che il sapere esperto non sa. Questo è il punto, perché si è costruito nello stare nel posto, no? Il sapere contestuale implica un legame forte col posto, col luogo, tant'è vero che trovate nel mio libro un paragrafo che si chiama luogo-legame, perché il luogo è legame. Se voi, non so quanti di voi abitino seriamente, nel senso forte del termine, un posto, ma se voi parlate con gli anziani di un qualunque luogo, gli anziani sono in grado di dirvi cose sul posto che voi non vi immaginate lontanamente, perché conoscono il profumo dell'aria, conoscono gli sbalzi di temperatura, conoscono le variazioni minime del vento, sono tutte cose che hanno conseguenze, non sono bazzecole. Per noi lo sono, perché noi non siamo abituati a ragionare in quell'ottica. E conferma questo quello che vi ho appena detto, il cambiamento contestuale, anche minimo, porta, cambiato il vento in un attimo, sembra una stronzata, vabbè, una raffica, no, fra due ore piove. Se conosci il posto, li conosci questi tratti, ma devi essere in qualche misura radicato in quel posto. E questo è un bellissimo esempio di una formulazione ossimorica di Maffesoli. Maffesoli parla di enracinement dynamique, radicamento dinamico. E credo che sia una delle forme più belle alle quali potremmo ambire. Che vuol dire? Vuol dire che si deve essere radicati per poter andare oltre. Questo è evidentemente contraddittoriale, no? Perché se sei radicato, stai fermo, tu penseresti. Però non è così facile. Di fatto il limite, l'aggancio, la presa sul suolo è quello che ti dà la forza per andare oltre il suolo stesso. Noi siamo fatti così, siamo contraddittoriali. Okay? Quindi se rinunciamo alle nostre radici, di fatto perdiamo anche la capacità di superarci, la capacità di andare oltre, la capacità di conoscere più profondamente in un certo senso, e ci accontentiamo invece di un sapere dozzinale, perché di fatto è quello che abbiamo oggi come oggi, che parla per schemi, parla per luoghi comuni, parla per piccole affermazioni che lasciano decisamente il tempo che trovano, un po' come il coso, un po' come l'oroscopo dei giornali. Ecco, le previsioni del tempo oggi sono diventate più o meno la stessa cosa. Oggi ho sentito uno, pioveva a dirotto e mi stava dicendo che al centro andava tutto bene. Vabbè, allora, contento te, contenti tutti, no? Evidentemente sto da un'altra parte. Però, insomma, diciamo che sono quelle cose che ti colpiscono per quanto diventano buffe in certi casi. Quindi, come vedete, il problema del sapere esperto non è semplicemente, dobbiamo affrontarlo da più punti di vista. Da un punto di vista è che lo stesso sapere esperto, per le sue modalità di costruzione, oggi come oggi è in crisi e non lo sappiamo. Noi continuiamo a godere, no, delle ricadute della certezza scientista degli anni scorsi, come vi dicevo quando parlo del fatto che per una qualunque pubblicità del cavolo vi dicano studi scientifici sono stati fatti per questo dentifricio, questa crema da barba, tutte queste cose, per carità, li faranno pure, però il problema della questione non è tanto che sono stati fatti, è che voi dovete pensare che quella sia affidabile perché è frutto di un sapere scientifico, laddove il sapere scientifico di suo è un sapere problematico. Cioè gli scienziati veri lo sanno benissimo che le affermazioni che fanno oggi saranno smentite domani, e la storia della scienza è tutta un cimitero di teorie che sono state buttate. Tenete presente che Einstein, che è Einstein e tutti noi parliamo di Einstein, fino alla sua morte, o quasi, era convinto che esistesse l'etere, che è una teoria medievale. Capite? Quindi nel sapere scientifico ci sono una serie di aspetti che sono tutt'altro che rassicuranti. Gli scienziati pieno delle cantonate inaudite, sono 20 anni, 30 anni che stanno lavorando sulla teoria delle stringhe in fisica, e alla fine ce n'è uno dei più grandi che ha detto: ma forse che abbiamo avviato una gran cantonata e sono 30 anni che sbagliamo, perché non ne vengono fuori. Cioè non è detto che la scienza in quanto tale sia giusta, o sappia le cose. Anzi, noi sappiamo perfettamente che la scienza è un tipo di sapere problematico e che avanza per errori. Per cui oggi dicono una cosa, domani è sbagliata, prendete soltanto il vino rosso, tanto per dirne una, che una volta fa male, una volta fa bene, una volta intocca sana, una volta invecchia la pelle, una volta ti fa venire i calli, è un continuo. Ne scoprono una ogni momento e quella smentisce tutte le altre e quindi ricomincia, rifanno. È ridicolo da certi punti di vista. Oggi come oggi, è ridicolo. Per cui questo discorso sul sapere esperto necessita però anche di essere valutato e compreso nelle ripercussioni sui soggetti. Quindi non conseguenze scientifiche, ma conseguenze in un certo senso identitarie, conseguenze di autostima, conseguenze di autorappresentazione. Come dicevo l'altra volta, il sapere esperto oggi come oggi genera una presunzione di ignoranza. Quindi fa il contrario di quello che dovrebbe fare un sapere. Un sapere dovrebbe essere qualcosa che ti faccia sentire più forte, che ti faccia pensare di poter affrontare il mondo con migliori risorse. Invece il sapere esperto, per come è concepito, come abbiamo detto, di fatto fa sì che tu sia esperto di una frazione talmente piccola del mondo che nei confronti del mondo sei inerme. Soprattutto con i livelli di iperspecializzazione che si sono stati raggiunti ultimamente. Essere specialista del tappo di una bottiglia, che tipo di sapere esistenziale ti dà? Capite? O anche essere specialista nell'analisi degli schemi delle radiazioni delle nane rosse, con tutta la stima che ho per i miei colleghi astrofisici, ma in pratica che ti rende? Cosa sei una volta che esci dal laboratorio? Inetto. Quello è il problema. Capite? Quindi, avendo noi rimosso radicalmente quello che è il livello base del sapere, che è sempre stato comune, tra l'altro, quindi vi rendete conto che non solo c'è un problema per noi che ci immaginiamo come incompetenti, ma c'è anche un problema di rapporto con l'altro, perché non abbiamo niente in comune. Cioè, finché c'era un sapere comune, avevamo tutta una serie di argomenti sui quali potevamo incontrarci, con i quali potevamo collaborare. Ma nel momento in cui io sono archeologo cristiano e lei è architetto modernista, che ci diciamo? Non so se mi spiego. O zoologa, specializzata in balene. Capite che non abbiamo nessun terreno di contatto possibile. Laddove questa specializzazione diventa l'unica cosa che tu sai, è un principio di atomizzazione spaventoso anche da un punto di vista relazionale. Quello è il punto. Quindi non sei più in grado di parlare se non con gli altri specialisti di balene. Pensa che palle che te fai, ma con tutta la stima per le balene, ovviamente, o con tutti gli altri sociologi, come capita a me. Teoricamente dovrebbe essere così, ma è ridicolo. Vi rendete conto che è ridicolo? Cioè, il sapere specializzato deve essere anch'esso, come l'economia, riportato in un rapporto armonico con un sapere diffuso di cui tutti sono titolari, perché noi siamo titolari tutti di un sapere, come vi ho detto più volte. Noi sappiamo vivere, sappiamo comportarci, sappiamo distinguere le situazioni sociali, sappiamo leggere le espressioni degli altri, sappiamo interpretare le loro emozioni. Tutto questo, per non parlare di tante altre cose che sarebbe il caso di recuperare, è comunque un sapere comune che deve essere valorizzato, capite? Perché prima di dire non so niente, ha voglia a camminare delle cose che sapete, capite? Però, nel modo corrente, la cultura si è costruita in modo tale che la tua prima idea è che tu sia ignorante con una ciabatta, e che spesso e volentieri manco sia più un problema, perché tanto c'è sempre l'esperto a cui rivolgersi. Da questo punto di vista internet funziona esattamente così, e sta minando alla radice le velleità di chi volesse sapere, perché noi abbiamo deciso, non avendo capito niente di cultura soggettiva, come vi ho detto più volte, che la disponibilità delle informazioni equivale a una cultura soggettiva, per cui tanto lo trovo su internet. E nel frattempo nella testa che c'hai il vuoto pneumatico, perché se sta tutto su internet, tu che fai? Come pensi? Come credi di costruirli tutti questi saperi che stanno su internet in una qualche visione che abbia senso? Non ci riesci. Semplicemente questo è il problema. Capite? La nostra delega a internet di sapere le cose al posto nostro non supplisce a quella che è l'attività fondante, che è quella della capacità di organizzazione del sapere. Ma noi a quella non stiamo dedicando nessun tipo di interesse, nessun tipo di attenzione. Quindi di fatto abbiamo tanti materiali e non sappiamo che farci. Quello è il punto. Abbiamo costruito una cultura dei giochi a premio, fondamentalmente. Ti fanno una domanda, rispondi e poi l'hai fatto. Sai. Non sai un beato ciufolo, come si dice in gergo. Non è quello il sapere è altro. ma per quel tipo di sapere è richiesto un certo tipo di consapevolezza, un certo tipo di strumentario, un certo tipo di cose che io mi auguro prima o poi riusciate in qualche modo a intuire venendo all'università e ragionando su questi argomenti. Un altro break. Allora, perché è il libro, siamo a pagina 44. Vediamo un momento anche le radici immaginali, come dicevamo, di questo regime del sapere. Sebbene l'idea di un universo di fatti oggettivi, depurati da ogni giudizio di valore, da ogni deformazione soggettiva, grazie al metodo sperimentale e alle procedure di verifica, abbia consentito lo sviluppo prodigioso della scienza moderna, essa rimane in ultima analisi, secondo l'eccellente definizione di Jacques Monod, un postulato, ovvero una scommessa sulla natura del reale e della conoscenza. Ciò non toglie che i più siano disposti a scordarne il carattere strumentale per trarne rassicurazione e dominio. Al nostro tempo, al tempo della relatività di Einstein e dell'indeterminazione di Heisenberg, Laplace sembra quasi buffonesco nel suo ottimismo. Ma gran parte della scienza moderna ha continuato a coltivare il suo sogno. Implicitamente, la missione di molti scienziati del XX secolo, biologi, neurologi, economisti, è stata quella di scomporre il loro universo negli atomi più semplici che obbedissero alle leggi scientifiche. In tutte queste scienze è stato fatto valere una sorta di determinismo newtoniano. Ma c'era sempre un piccolo compromesso. Così piccolo che gli scienziati al lavoro di solito se ne dimenticavano, nascosto in un cantuccio delle loro filosofie come un conto da saldare. Le misurazioni non potevano mai essere perfette. Gli scienziati che marciavano sotto il vessillo di Newton sventolavano di solito un'altra bandiera, la quale diceva qualcosa del genere: data una conoscenza approssimata delle condizioni iniziali di un sistema e una comprensione della legge naturale, è possibile calcolare il comportamento approssimato del sistema. Questo assunto si trovava al cuore filosofico della scienza. Quindi, come vedete, si sa. Il problema è che si sa come un sapere messo in un cantuccio, come un sapere che viene lasciato da parte, che non viene normalmente messo a disposizione di quelli che non sono addetti ai lavori per certi versi, ma che ha, come non mi stancherò mai di ripetere, dei motivi. E i motivi sono rassicurazione e dominio. Il problema è tutto lì, nel senso che noi tendiamo a voler dominare la natura, cioè voler imporre alla natura dei comportamenti che ci starebbero bene, delle caratteristiche che riteniamo opportune, tutta una serie di cose che nascono esclusivamente dal nostro modo di vedere le cose. Postulando quindi che il nostro modo di vedere le cose sia migliore di come stanno le cose in realtà, a prescindere da noi. Quindi di fatto noi vogliamo dominare la natura, ma rassicurazione e dominio non sono separati. Rassicurazione e dominio sono due facce della stessa medaglia. Noi vogliamo dominare la natura per far sì che non ci faccia sorprese. E questo è il punto. Che dopo questo movente si sia travestito da esigenza economica, convenienza di guadagno, problemi di estetica, quello che vi pare, tutte queste sono delle derivazioni, come diceva Pareto, ma il problema sta nel fatto che noi detestiamo essere alla mercé degli avvenimenti. Noi vorremmo, e qui il condizionale è d'obbligo, regolare tutto quello che accade. Il problema urbanistico, per molti versi, è un problema di questo genere. No, l'idea stessa che noi si possa cementificare il corso di un fiume oppure cancellare il corso di un fiume per costruirci sopra e che tutto questo non abbia conseguenze è un'idea che, presa in sé con un minimo di attenzione e di senso comune, è stupida. Perché se c'è un fiume probabilmente c'è un motivo per cui ci sia quel fiume. E voglio arrivare a dire che se quel fiume c'ha un tipo di percorso, probabilmente c'è un motivo per cui ha quel tipo di percorso. Per cui il mio cambiare questo tipo di percorso porta conseguenze. Non è casuale. Ma il problema è cartesiano per certi versi, perché nell'idea della res extensa c'è esattamente la mancanza di senso. Cioè, dice Cartesio, il reale è misurabile. Indi, se è solo misurabile, che il fiume sia fatto così o che sia fatto così, non ha nessun problema. Posso correggere tutto quello che voglio, perché quello che io nego è una qualche logica contestuale per cui il fiume è fatto in un certo modo, una qualche necessità, non so se mi spiego. Cioè, il fiume è casuale, e quindi se è casuale in un modo posso farlo diventare casuale in un altro, è uguale. Ecco, è questo il problema. Noi non abbiamo assolutamente nessuna conferma che questo sia vero, anzi abbiamo una serie di conferme catastrofiche che non è vero, che nel momento in cui tu cambi un corso di fiume hai una serie di conseguenze che spesso e volentieri non immagini neanche. Acque che vanno altrove, punti del fiume stesso che non erano problematici, che cominciano a franare, esondazioni, regimi delle piogge modificati, succede di tutto, ma noi non lo sappiamo. Noi ci limitiamo a cambiare una caratteristica del paesaggio, secondo noi. Erigiamo un palazzo, come è successo a Spinaceto, a Orviale, da quelle parti, e improvvisamente Roma non ha più il Porentino, non c'è più il vento, è finito. E cambia il clima, e la città è un'altra. Non so se mi spiego, questo è il punto. Cioè, noi facciamo cose senza avere la più pallida idea di quali sono le conseguenze di queste cose. Tant'è vero, domani poi vediamo la teoria dell'azione di Max Weber, ma nel frattempo andiamo a vedere una cosa molto strettamente connessa a questo discorso di Morin. Una delle proposte più intelligenti di Morin in assoluto è quella dell'ecologia dell'azione. Ovvero sia cosa? La presa d'atto che ogni singola nostra azione innesca dei processi di cui noi non siamo al corrente. Avete presente la faccenda delle onde? No? Tiri un sasso nello stagno e si fanno tutte. Ecco, noi di queste onde non abbiamo nessuna consapevolezza. Quindi il nostro agire dovrebbe, non dico che debba, come dire, estinguersi, no? Perché uno normalmente facendo questi ragionamenti si viene tacciati di immobilismo, dice allora sei un fatalista. No, non è quello il punto. Il punto è che però io dovrei essere cosciente del fatto che io agisco e rischio. Tant'è vero che dice Morin, una delle dimensioni non percepite dell'azione umana è la sua caratteristica di scommessa. Che è bellissimo. Noi ogni volta che agiamo è come se scommettessimo, perché non sappiamo cosa potrà avvenirne. Perché l'inserire la nostra azione all'interno del flusso degli avvenimenti li perturba in modi che ci sono del tutto ignoti. Non solo, ma se ci metto sopra il discorso dell'effetto farfalla di prima, vedete che anche un mio agire piccolo, il mio rimanere a casa un giorno, il mio dimenticarmi di fare una telefonata, il mio ritardare 5 minuti, potrebbero avere conseguenze devastanti. Quello è il problema. Quindi se io applico il discorso dell'effetto farfalla alla mia vita e alla vita più ampia della società, quindi pensate alle grandi opere, no? Non è come mai falliscono tutte le grandi opere. Perché? Perché vanno a toccare contesti e situazioni talmente enormi che non c'è verso che le si prevedano, capite? Quindi quello che c'è in nuce in questo discorso è uno scacco cognitivo o un ridimensionamento delle nostre pretese, che secondo me è molto più opportuna come formulazione, ovvero sia noi non siamo in grado di prevedere e progettare con la certezza che pretendiamo di avere. Perciò che cosa dice Morin? No, non progettiamo più, perché non potremmo vivere senza non progettare, no? Questo l'abbiamo detto più volte, noi viviamo in una quasi perenne proiezione verso il futuro, per cui voi siete qui perché poi lavorerete, già questa è una forma di progetto, perché poi farete questo, farete quello, vedremo, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, non è questo il punto, non è che questa attività possa essere in qualche modo totalmente accantonata, ma, dice Morà, dovremmo mettere a punto dei progetti che si verifichino nel corso del tempo e siano pronti a modificarsi, siano perfino pronti ad arrestarsi, a tornare indietro, cosa che noi non facciamo mai, perché c'è una componente economica nel discorso del progetto che diventa, ovviamente, visto il clima nel quale ci muoviamo, autoritaria, essenziale, fondante. Allora io ho raccolto fondi per costruire questa diga e poi a tre quarti del lavoro mi accorgo che questa diga è rischiosa e secondo voi io smantello tutto e ricomincio? Che gli dico agli investitori? Come faccio? Io continuo a costruire la diga sperando che, come è stato per le perforazioni dei pozzi profondi nel Golfo dei Caraibi, eccetera, eccetera, perché non crediate che non avevano idea. Però, no, è il momento delle scelte. La scelta vincolante oggi qual è? La scelta economica. Chi se ne frega se l'ambiente va a carte 48. Una volta che ho speso 1.000 su 2.000, che faccio? Smetto di spendere quei 1.000 e poi che ce faccio? Ho sprecati? Sia mai. Vogliamo salvare un ecosistema? No, me ne sbatto e continuo. Quello è il problema, lì il punto focale. E questo punto focale, tra l'altro, è ideologico perché gli esperti veri lo sanno benissimo che ci sono dei rischi. Non sanno quali, ma sanno che ci sono. Quindi, di nuovo, quello che noi vediamo è una, come dire, predominanza del carattere immaginale rassicurativo della scienza. A noi viene detto che gli scienziati l'hanno fatto, come se questi scienziati fossero sovrumani. No, sono degli stronzi come noi, uguali, spesso e volentieri. Per cui il fatto che lo abbiano detto gli scienziati non mi è di nessuna consolazione. Non solo, ma abbiamo un ulteriore problema. Sappiamo perfettamente, come si è detto più volte, che oggi lo scienziato è legato mani e piedi al sistema del finanziamento. Quindi lo scienziato spesso e volentieri ha tutti gli interessi a dire che va bene, che non c'è nessun problema, perché di quel progetto 1.000 vanno nella costruzione e 200 vanno in tasca allo scienziato, che fa, li perde? Che siamo tutti cavalieri dalla bianca armatura? Qui no, siamo gente che bada al suo portafoglio. Quindi, come vedete, ci sono tutta una serie di distorsioni e di convergenze negative che distorcono quello che dovrebbe essere un sano processo di adattamento alla realtà. Il sano processo di adattamento alla realtà dovrebbe essere, uno, molto più misurato di quanto non sia oggi, perché l'abbiamo visto che non siamo in grado di misurarci con grandi imprese, non siamo in grado di fare le grandi opere. Ci piacerebbe fare le grandi opere, ma non siamo capaci, quindi sarebbe il caso che la piantassimo, tanto per dirne una. Ma noi abbiamo una spinta immaginale perenne da questo punto di vista. Quello è il grande problema della nostra cultura, che noi vogliamo costantemente affermarci contro le limitazioni, contro le divinità, per far vedere che siamo migliori di loro, perché questa è una cosa che poi nel libro lo trovate, ma spesso non ci pensiamo. Però nella nostra dinamica migliorativa, quella di cui ho parlato fino adesso, per la quale la realtà va corretta e migliorata perché non va bene com'è, c'è un che di blasfemo, se ci pensate. Perché, ed era uno dei motivi per cui la religione e la scienza all'inizio non è che andassero particolarmente d'accordo, perché il creato l'ha creato il creatore. Allora, nel momento in cui io dico che il creato è imperfetto, se porto il ragionamento avanti, sto dicendo che il creatore è imperfetto. Quindi sto dicendo che io devo migliorare l'opera di Dio. Quindi io sono più di Dio. Non so se vedete il cammino immaginale della questione. Questa i greci la chiamano hubris, ebbrezza. È quella di Icaro, avete presente Icaro? Ecco, esatto. Anche lì, no? C'era una saggezza nel sapere greco assolutamente centrale. Ma l'idea è esattamente quella. Tutta la mitologia greca descrive questo tipo di discorso, no? Da Prometeo in poi, il furto del fuoco, il voler diventare più grandi degli dèi, ed è uno dei toni centrali della nostra cultura. La nostra cultura non lo dice spesso e volentieri, no? Però se tu la vai ad analizzare nel profondo, nelle sue pretese centrali, vedi esattamente questo, che ambisce a sostituirsi a Dio. ambisce a fare di noi delle divinità. E questo dove lo vede? E perché, tra l'altro? Perché una delle caratteristiche delle divinità qual è? L'immortalità. Stiamo sempre lì, stiamo sempre a cercare il Graal, perché sempre, la ricerca è sempre la stessa. La divinità non muore, la divinità sconfigge il tempo. Quindi noi nel nostro, in questa forma di ibris tecnologico, scientifico, medicale con la quale ci stiamo confrontando oggi, che ne stanno parlando giusto oggi alla radio, di tutti i vari problemi dell'allungamento dell'età della vita, il problema delle pensioni, che cosa faremo, i lavori, impicci, imbrogli, tutto quello che volete, tutta questa dinamica ha un tono immaginale innegabile, capite? L'istanza del controllo, l'istanza del continuo, della verifica costante, i protocolli di ricerca, le analisi, tutto questo sta a significare cosa? Che noi abbiamo scoperto degli strumenti per sconfiggere la morte, che noi siamo meglio di quello che siamo, e invece noi siamo mortali, stop, all'improvviso, come diceva Bulgakov. Possiamo morire dall'oggi al domani, con tutte le analisi, con tutte le cose che ci siamo raccontati, tutti gli appuntamenti presi, tutte le rassicurazioni del caso, lasciano il tempo che trovano. Il problema qual è? Che la nostra cultura sta cosa non la vuole capire. Noi, anzi, ci mettiamo costantemente i carichi da 12, e questo si vede in piccole scelte. Avete presente Second Life? Avete sentito parlare di Second Life? Come si chiamano i nostri alter ego di Second Life? Avatar. E che vuol dire avatar? Visto? Il trucco. Avatar è la manifestazione in carne del Dio. Nella divinità, nella religione indiana, nella religione indù, gli avatar sono Dio in carne. Noi abbiamo invertito la faccenda, e che cosa sono gli avatar? Sono Dio in virtuale. Cioè noi in virtuale. Lì siamo Dio, perché avatar è un termine che è talmente forte che non puoi far finta che quello l'ha scelto a caso. Non esiste, è una dinamica immaginale evidente. Second Life, un'altra vita nella quale tu sei bello, splendido, non mori, voli, che è un'altra, ricordate Icaro, tutte ste cose è lì, è solo avere gli occhi per vederlo che noi evitiamo di farlo, ma sono talmente evidenti queste cose che è sconvolgente. E dov'è? In un mondo digitale, quindi un mondo ridotto a numero, prevedibile, no? Tutte quelle cose che dicevamo l'altro giorno. Quindi torna tutto una volta che trovi la chiave per interpretarlo. Noi quello siamo. Siamo gente che non vuole morire, che ha paura, è terrorizzata dalla morte, e quindi fa tutta una serie di cose, mette in ballo una serie di costruzioni sempre più complesse, sempre più arzigogolate, riesce perfino a vivere di più, perché caspita, questo quando notte dicono, beh, ma noi siamo molto, certo, è vero, per carità, ma la domanda è: siamo sicuri che sia una vita così migliore da un altro punto di vista? Vogliamo parlare del senso della vita? Vogliamo parlare del che cazzo faccio a 80 anni? Del fatto che mi tieni in vita a tutti i costi, che non mi dai retta se ti dico che voglio morire? Non so se avete visto Lucio Magri recentemente, altra storia, no? Sulla quale non si riesce a capire per quali criteri, per quali ragioni tu dovresti, perché non è un problema religioso, è un problema di gente atterrita, è il problema di gente che ti dice io scelgo di morire perché non ne ho paura, e tu non lo capisci, e quindi non glielo puoi far fare, perché poi come faccio a continuare con tutti i miei ragionamenti quando c'è uno che potrebbe vivere e vuole morire? Tutta questa retorica di cui stiamo parlando crolla, per cui il problema dell'eutanasia è lì, non è un problema di religioni, perché farebbe ridere, non so se avete pensato a questa cosa, ma voglio dire, la religione cattolica non è più la religione del mondo, è la religione di qualcuno nel mondo. Allora la domanda è: perché uno che ha un credo mi deve rompere le palle a me che ne ho un altro? Non si riesce a capire, nella retorica del tempo questa affermazione è ridicola, per cui viene trasferita su tutta una serie di scale di valori che non hanno nessuna coerenza. Ma tutto questo dibattito, l'unica cosa che ci segnala qual è? Che noi abbiamo un disagio verso la morte impossibile. Capite? Quello è il punto. Abbiamo creato una cultura nella quale morire non ha senso. Ed è ridicolo, perché siccome tutti moriamo, quella sarebbe l'unica cosa sulla quale concentrarci. L'unico modo per riuscire a vivere bene sarebbe spiegarsi il perché muori, in un modo o nell'altro. Le religioni ci riuscivano. Ma noi abbiamo rinunciato a tutta questa cosa e siamo rimasti con la morte assurda. Dire assurdo di una cosa che tocca a tutti è assurdo. Non so se vedete la questione. Cioè, non è che stiamo parlando di un'eventualità remota, cioè, vabbè, se capita assurdo. No, tutti noi prima o poi moriremo. E questo è un dato di fatto. Posta questa questione, vogliamo misurarci con la questione in modo intelligente, cercando delle strategie che ce ne sono, lo troverete anche nel libro, ci sono tante strategie nelle varie culture, perché tutti si sono sempre posti lo stesso problema. Visto che noi siamo gli unici a sapere che moriremo, pare, abbiamo questo dono, e siamo gli unici che si stanno misurando con la questione da quando hanno cominciato a capire, da quando hanno fatto mente locale, si sono accorti che c'era gente che a un certo punto spariva. Tutti hanno cominciato a dire, ma poi anch'io e noi sappiamo che moriamo, gli unici con sta fortuna. Ora, la domanda è una fortuna? Probabilmente sì, paradossalmente probabilmente sì. Se voi fate caso alle grandi narrazioni, il fatto che gli uomini muoiano è il dono di Dio. E questa cosa uno dovrebbe in qualche modo porselo, perché come mai Dio fa dei doni così strani, no? Pensate anche soltanto a Tolkien, tanto per rimanere in una cosa di cui tutti parlano, gli elfi sono immortali, i nani sono immortali, gli uomini no. E se tu vai a leggere la storia della questione, le dichiarazioni di Ilúvatar, che è il dio, che è, quello è il dono agli umani. Perché il limite implicito che costituisce la morte è anche lo sprone a fare. Cioè l'idea che tu hai un tempo che è comunque limitato, in qualche modo ti costringe a usarlo in qualche modo. Se tu fossi immortale, che faresti? Come faresti a decidere, mo faccio questo invece che farlo fra 2000 anni, fra 5 eoni? Chi se ne frega, sto qui, no? Sono immortale e vado. Invece il fatto che tu, bene o male, non è che tutti campiamo quella cosa, oddio morirò, come il famoso, no, mo vada a scrivere di Massimo Troisi, non so se vi ricordate, memento mori, simo mo segno. Ecco, allora non questo, però di fatto noi nasciamo strutturalmente formati dall'idea che finiremo. Questo lo dice anche Simmel, tra le altre cose, tanto per continuare a rompervi le spalle, le scatole con l'autore, ma è una delle cose più intelligenti che ha detto, in effetti, che il nostro essere ciò che siamo è interamente creato e generato e giustificato dall'idea della nostra mortalità. Perché non c'è tutto sto tempo e quindi è meglio fare oggi. Ora non dico che dovremmo diventare iperattivi come siamo diventati noi, perché non è quella l'idea. Però generalmente l'idea che noi si scelga, si decida, si studino delle strategie di vita, si ambisca a qualcosa, è connessa strettamente all'idea che moriremo. Per non parlare poi delle vecchie strategie che erano quelle della fama, per cui l'uomo ambiva alle grandi gesta, non le famose res geste, per poter essere ricordato e quindi sopravvivere nella cosa. Questo chiaramente noi lo abbiamo in un'altra veste, per esempio, no? Se andate a leggere un po' il cyberpunk, non so quanti di voi conoscono William Gibson, i grandissimi romanzi delle prime fasi, Mona Lisa Overdrive, tutti quei neuromante, sono dei bellissimi libri. E l'immaginario collettivo cosa dice? Dice questo, che noi potremmo trasferirci nella rete. Teoricamente siamo riusciti a trasformare tutto in digitale, perché non un avatar vero? Cioè perché non posso continuare a vivere in spirito nella rete? Però quelli che fanno questo ragionamento immaginale, alla fine fanno anche sì che l'avatar della rete trovi qualcuno e gli dica, per favore cancellami, non ce la faccio più. Perché la vita anch'essa dovrebbe, come tutte le cose, avere una sua coerenza. Tant'è vero che chi dovesse conoscere Tolkien un po' meglio del Signore degli Anelli e si ricordasse, non so, il Silmarillion, no? Le vecchie storie di Numenor, che era la, come dire, la nazione degli uomini seri, quelli che campavano a lungo. E i numenoreani come morivano? A un certo punto se ne andavano, si sdraiavano su una panca e morivano. Perché era ora. Non so se mi spiego. Quello è il punto. Nelle culture tradizionali c'è l'idea dell'ora di morire, del fatto che è tempo. E se voi avete il coraggio di parlare con molti degli anziani, ve lo diranno. Quando sei vecchio, ti stufi, dici, vabbè, mo basta. Perché ancora? No? A noi sembra inconcepibile, a me un po' meno, a voi probabilmente sembrerà inconcepibile, io mi avvicino, quindi, bene o male. Però man mano che vivi ti rendi conto che la vita anch'essa ha una sua logica. A un certo punto puoi anche essere curioso di vedere in effetti che altro c'è. Quando la ripetizione è andata e tornata, hai visto Natali, Capodanni, amici morire, amici tornare, storie chiudersi, storie cominciare, a un certo punto dici, vabbè, che ho dato il mio, ho fatto il mio, magari ho fatto anche qualcosa di buono, è ora che me ne vada. Andiamo a vedere che succede, no? Come dice quello di Ghost Whisperer, andiamo oltre, passiamo oltre. Ecco, quindi in un'ottica del genere diventa tutto molto meno traumatico, non è assurdo, è naturale, capite? Quello è il punto. Come gli elefanti che quando sono anziani vanno al cimitero e muoiono, loro lo sanno, noi no, il che è ridicolo, ma noi questa cosa non siamo più riusciti a farla. da un sacco di tempo a sta parte. Abbiamo perso, no? La morte è diventata un fenomeno sempre più assurdo, sempre più rimosso, sempre più cancellato, nascosto, no? Prima tanti fortunati sono riusciti a morire a casa con tutti i parenti intorno, come una specie di festa pagana in un certo senso, o comunque di festa cattolica, perché ripeto, se uno ci crede dovrebbe solo che essere contento, no? Tant'è vero che New Orleans, che sono gli unici che l'hanno capito, quando qualcuno muore fanno una bella festa. È vero, va, sta meglio, dicono tutti, no? Però non ci crediamo per niente, noi siamo tutti disperati, quindi c'è qualcosa che non quadra pure lì.
Io ho già detto quando muoio voglio la banda.
Ecco, uno vede che ogni tanto, insomma, questo c'ha un suo, no? Come dire, ed è coerente come discorso, però ci lascia un po' perplessi come cultura. Ad ogni modo, dicevo,
la musica che fanno quando muore ci sta la banda.
È bellissima, la musica di New Orleans è fantastica. When the Saints Go Marching In, fantastico. Chi non vorrebbe morire con una canzone del genere? Diciamo,
no,
si fanno battute, però insomma, ad ogni modo. Quindi capite che il rapporto con questo istante fatidico, no? È un rapporto importante. Tra l'altro, c'è un'ulteriore conseguenza che noi normalmente non prendiamo in considerazione. Mi sa che ve ne ho parlato l'altro giorno di Castaneda e della danza della morte. Qualcosa dovrebbe... Vabbè, comunque ve lo ridico. Nel senso che noi abbiamo uno strano modo di ragionare per cui certe cose sono evidentemente uniche e certe cose no, sono evidentemente no. Quindi tutti ambiscono a una vita unica, però pare che la morte sia uguale per tutti. E tu ti interroghi perché. Qual era la ragione? Cioè, se la morte è parte integrante della mia vita e la disegna in quanto tale, dovrebbe essere anch'essa unica, no? Non dovrebbe essere una cosa qualsiasi, tant'è vero che da un punto di vista immaginale si parla del superamento dell'archetipo delle parche, avete presente le parche? Che sono quelle tre che filano, no? Una misura, una fila e l'altra taglia, quando quella taglia, arrivederci a casa. Ecco. Allora, il punto della faccenda è che quella raffigurazione tende a farti immaginare la morte come qualcosa di assolutamente estraneo a te, no? A un certo punto c'è, cioè, un motivo qualsiasi, più a te taglia e finisco. Ma la morte dovrebbe essere un tuo momento. Tanto è vero che il famoso Castagneda, di cui credo di avervi parlato l'altro giorno, perché era quello di Sim, della citazione, eccetera, eccetera, cosa dice? Dice che l'uomo è un guerriero, questa è la mistica Iaqui della sua narrazione, ma non un guerriero che va in giro a picchiare la gente, perché quello è chiaro che la figura è sempre stata quella del guerriero. Noi ci abbiamo fatto i cavalieri con le lance, gli Iaqui ci hanno fatto gli sciamani, quindi come vedete le cose possono essere declinate in modi diversi. Ma è un guerriero perché appunto passa la sua vita a conquistare un sapere che gli permetterà una bella morte. Quindi come vedete la questione è completamente ribaltata. E questo sapere simbolicamente come viene descritto? Viene descritto in passi di danza. Per cui un uomo che ha un grande sapere, quindi uno sciamano che è molto avanti, è riuscito a mettere insieme una danza che è sua, è solo sua, perché l'esperienza, quindi vedete anche il discorso della cultura soggettiva come torna molto bene in questo discorso, no? È solo sua quella danza. Tutti danzano, ma così danza solo lui. E quando questa danza è oltre un certo livello di armonia e di bellezza, perfino la morte si ferma e aspetta che l'uomo danzi la sua ultima danza. Che è un'immagine, secondo me, di una bellezza assoluta. Quindi, come vedete, tutte le varie culture mettono a punto dei sistemi di rapporto con la morte, ma sono dei sistemi che non sono assolutamente razionali. Un altro, per esempio, è Branduardi, non so se avete presente... Il ballo in fa diesis minore, esatto. Il ballo in fa diesis minore è esattamente questo, che è quello che comincia a dire sono io la morte e porto corona. Domani lo faccio sentire, adesso non ce ne vado ad attaccarlo. Però cosa dice? Il tempo di una danza e poi un'altra ancora e tu del tempo non sei più signora. Perché se tu riesci a danzare con la morte, le togli questo alone di spavento e di terrore che incute e la morte diventa quasi normale, quasi quotidiana. E ci puoi vivere molto meglio, però il problema qual è? È che è un cerchio, il giro di una danza, non è un andare avanti. Allora la nostra cultura che ha costruito il tempo come una progressione infinita, il tempo del cerchio non lo trova più. Non c'è più il tempo del ciclo, non c'è più la percezione di quanto è importante che ci sia il giorno dopo la notte, ci sia la domenica dopo ogni 7 giorni, e poi ci siano i mesi, e poi ci siano le feste che tornano, e tutto questo tornare continuo, no? Questo continuo ritorno, che poi Nietzsche in un certo senso chiamava l'eterno ritorno, è rassicurante. Perché se tu dividi tutta la tua vita in tanti Natali, in tanti Capodanni, in tante vacanze, l'effetto traumatico del correre contro la fine si perde, perché sono, ci sarà un'altra vacanza, ci sarà un altro Natale, è sempre così, e la cosa in qualche modo trasforma l'ansia in qualcosa di vivibile. È una forma che Maffesoli chiama omeopatizzazione del male. Piccole dosi di morte ogni giorno portano a un'accettazione finale della faccenda. Se tu invece la rimuovi costantemente e sempre, quando arriva è assurda, non c'è, hai fatto finta di non pensarci mai. Hai fatto finta che ti stordivi con l'alcol perché c'avevi dei problemi, hai fatto finta che prendevi le droghe perché avevi altri problemi. Il problema è sempre lo stesso, per noi il problema è sempre uno. Si traveste, si camuffa, come vedremo anche con l'animale, lo vediamo domani, ma il problema è sempre quello, è il confronto col fatto che siamo precari. Non l'ha detto nessuno meglio di Ungaretti, quella poesia rimane, no, si sta come d'autunno sugli alberi. Le foglie dell'albero d'autunno stanno finché non c'è un soffio di vento e cadono. Stop. Quello è il nostro modo di essere. Solo che detto così, no, come dire, è complicato da gestire. Sarebbe più opportuno riuscire a renderlo un po' più allegro per certi versi, un po' più vivibile. Quindi il giro di danza è molto meglio che non sta foglia appesa lì, che sta sempre colpa di me. Ecco. No, non si campa così, non è pensabile. Quindi tutte le nostre strategie sono, come vi dicevo, strategie che mirano a rassicurarci contro questi eventi. Quindi da una parte c'è il giro di danza, che ha una sua dimensione estetica, una sua dimensione rituale. Dall'altra c'è il nostro sapere, che pretende di aver deciso e sapere tutto delle cose e che quindi ci rassicura. Per cui tu te fai le tue analisi e sei sano come un pesce, tu te fai le tue analisi come una persona che conoscevo e dopo 2 giorni sei morto, ma andava tutto bene. Quindi, come dire, purtroppo lascia un po' il tempo che trova. Il sapere vecchio, da questo punto di vista, il sapere antico, era molto più intelligente del nostro. Per quanto riguarda i problemi esistenziali veri, per quanto riguarda le famose domande, quelle solite sulle quali ci interroghiamo a notte o nei momenti di sbandamento, il nostro sapere attuale non ci dice niente. Pensate soltanto a quanto è difficile avere a che fare con qualcuno che ha avuto un lutto oggi. Non trovi più le parole, non sai quali siano i gesti, non sai se andare, se non andare, se è brutto, se è giusto, cosa dire. Tutte queste cose prima erano ritualizzate, non a caso. Era giusto che fosse così. C'erano comportamenti che dicevano al posto tuo, c'erano cose che facevi ed erano comprese da tutti, senza dover specificare ulteriormente. Oggi sei lasciato a te stesso, e lasciato a te stesso in un clima del genere è terribile, perché spesso e volentieri che fai? Eviti. La cosa più semplice, non vuoi essere imbarazzato, non vuoi causare disturbi, non vuoi tante cose, a un certo punto non dici niente. E si perdono delle possibilità di scambio estremamente positive invece, perché in quei momenti anche la semplice vicinanza, il semplice gesto sarebbero fondamentali. Ma noi questa cosa la capiamo male, capite? Quindi tutta questa dimensione del rapporto con la morte, con le conseguenze della morte, col sopravvivere, insomma tutta una serie di cose che, per quanto sgradevoli, sono costantemente presenti, è qualcosa sul quale la nostra cultura dovrebbe interrogarsi molto più di quanto non faccia. La nostra cultura non si interroga, rimuove, come i muri dei cimiteri, come tutte le varie strategie che vengono utilizzate per ammortizzare in qualche modo le faccende. Non è più pensabile che sia così, anche perché, ripeto, non solo si tratta di comportamenti anodini quotidiani, ma poi ci sono dei riflessi assolutamente centrali nella vita normale, nella prassi di vita, nelle pretese che ci vengono mosse, nelle leggi che vengono adottate. Tutto questo non è assolutamente più concepibile, credo, perlomeno, poi staremo a vedere. Ci vediamo domani.